Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari ascoltatori di Radio Maria, vi do il benvenuto per questa puntata numero 1682 del nostro giovedì sacerdotale, che cade il 6 di agosto, festa della Trasfigurazione e giorno in cui morì il Papa Paolo VI 42 anni fa, nel 78. Che vogliamo invocare con molta fede. Pensiamo che la nostra cappella è presente Gesù Eucaristia, attorno al quale siamo tutti uniti attraverso le onde della radio, per trascorrere insieme queste ore di adorazione della sua divina persona, presente nell'Eucaristia in corpo, sangue, anima e divinità, e per ascoltare la sua divina parola che ci verrà comunicata dai suoi sacerdoti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come è in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salutiamo la Madonna affidando a lei la serata, perché la renda veramente molto molto fruttuosa per tutti noi e per i nostri cari. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. Maria, Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. E Maria, Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Ora ci rivolgiamo al glorioso Patriarca San Giuseppe perché anch'egli ci prenda per mano, ci faccia gustare la trasmissione fino in fondo e ce ne faccia cogliere il meglio del frutto. O glorioso Patriarca San Giuseppe, che ha avuto l'onore di essere sposo della Vergine Maria e di assistere e proteggere come padre affettuoso lo stesso Figlio di Dio sceso sulla terra, prega il Dio per noi. Donaci le tue virtù, la pazienza, la mitezza, l'umiltà, la fede, l'amore vero. Guidaci in ogni passo e difendici da ogni pericolo. Sostienici nella lotta quotidiana contro lo spirito maligno, affinché un giorno possiamo vederti e contemplarti e godere con te la visione beatifica di Dio. Amen. E ora, carissimi, ricordiamo i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ecco, il programma della serata prevede anzitutto un po' di meditazione sulla liturgia ambrosiana della decima domenica dopo Pentecoste, ciclo A. Parleremo di Salomone, ma parleremo anche molto del Purgatorio. Poi il carissimo amico Don Michele Romano, da Rossano Cariati, provincia di Cosenza, continua il suo piccolo corso biblico, giunto già alla 16ª puntata, in base al suo libro Piccola guida per conoscere la Bibbia. Poi il caro maestro Sergio Militello, da Savona, ci propone una 21ª puntata sulla musica nella liturgia e continuando la storia del grande musicista Don Lorenzo Perosi, che fu prima a Venezia e poi San Pietro a Roma, sempre insieme a Papa Sarto Pio X. Poi avremo Don Andrea Mardega, e continua a riproporci il suo libro, no? Sugli incontri avuti da alcuni personaggi del Vangelo con Gesù, sorpresi dall'amore. Poi avremo Don Giacomo Cordioli, da Verona, che continua a parlarci del suo santo protettore, della vita e delle opere del suo santo protettore, San Giovanni Calabria. E avremo anche il carissimo amico Don Padre Lorenzo Montecalvo, dei vocazionisti di Napoli, che è stato incaricato di una parrocchia di 35.000 abitanti, che ci ripropone ancora il suo libro Caro Don, cioè sono diverse lettere, mi pare un centinaio, scritte a un ipotetico Don Silvano su vari temi e su varie problematiche della vita sacerdotale. Auguro quindi a tutti buon ascolto, mi dedico senz'altro alle letture di rito ambrosiano, che ripeto sono quelle della decima domenica dopo Pentecoste, ciclo A. La prima lettura è tratta dal primo libro dei Re, capitolo 8, versetti da 15 a 30. C'è la preghiera di Salomone nella dedicazione del Tempio di Gerusalemme da lui costruito. Salomone disse: benedetto il Signore Dio di Israele, che ha adempiuto con potenza quanto aveva promesso con la sua bocca a Davide mio padre. Da quando ho fatto uscire Israele, il mio popolo, dall'Egitto, io non mi sono scelto una città fra tutte le tribù di Israele perché mi si costruisse una casa ove abitasse il mio nome. Ora mi sono scelto Gerusalemme perché vi dimori il mio nome, e mi sono scelto Davide perché sia capo del popolo di Israele. Davide mio padre aveva deciso di costruire un tempio al nome del Signore, Dio di Israele. Ma il Signore gli disse: tu hai pensato di edificare un tempio al mio nome. Hai fatto bene a formulare tale progetto. Tuttavia non costruirai tu il tempio, ma il figlio che uscirà dai tuoi fianchi. Lui costruirà un tempio al mio nome. Il Signore ha attuato la parola che aveva pronunciato. Io ho preso il posto di Davide mio padre, mi sono seduto sul trono di Israele, come aveva preannunziato il Signore, e ho costruito il tempio al nome del Signore Dio di Israele. In esso ho fissato un posto per l'arca, dove c'è l'alleanza che il Signore aveva conclusa con i nostri padri quando li fece uscire dal paese d'Egitto. Poi Salomone si pose dinanzi all'altare del Signore, di fronte a tutta l'assemblea di Israele. Estese le mani verso il cielo e disse: Signore, Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli, né qua giù sulla terra. Tu mantieni l'alleanza e la misericordia con i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il cuore. Tu hai mantenuto nei riguardi del tuo servo Davide, mio padre, quanto gli avevi promesso. Quanto avevi detto con la bocca l'hai adempiuto con potenza, come appare oggi. Ora, Signore Dio di Israele, mantieni al tuo servo Davide, mio padre, quanto gli hai promesso, dicendo: non ti mancherà un discendente che stia davanti a te e sieda sul trono di Israele, perché i tuoi figli veglino sulla loro condotta, camminando davanti a me come vi hai camminato tu. Ora, Signore Dio di Israele, si adempia la parola che tu hai rivolto a Davide mio padre. Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruita. Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica. Signore mio Dio, ascolta il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te. Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto lì sarà il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo e di Israele tuo popolo, quando pregheranno in questo luogo. Ascoltali dal luogo della tua dimora, dal cielo. Ascolta e perdona. Parola di Dio. Ecco, passiamo adesso alla seconda lettura, che sarà oggetto di meditazione poi, soprattutto sul tema del purgatorio. Questa lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, San Paolo Apostolo, capitolo 3, versetti da 10 a 17. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile. La farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruisce sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa. Ma se l'opera finirà bruciata, sarà punito. Tuttavia, egli si salverà, però come attraverso il fuoco, passando attraverso il fuoco. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Parola di Dio. Adesso passiamo, carissimi, al brano evangelico, che è notissimo, notissimissimo, e si intitola L'obolo della vedova. Siamo nel Vangelo secondo Marco, capitolo 12, versetti da 41 a 44. E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro, e tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una povera vedova, vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. Allora, chiamati i sei discepoli, disse loro: in verità vi dico, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, poiché tutti hanno dato del loro superfluo. Essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Adesso facciamo un po' di meditazione, carissimi, prima sul purgatorio e poi su Salomone. Ecco, prima di parlare di Salomone e del grandioso tempio che ha costruito sul monte Sion a Gerusalemme, e prima di parlare della povera vedova che come qualità ha fatto un'offerta superiore a tutti, e inoltre prima di affermare che noi siamo il vero tempio di Dio in cui abita lo Spirito di Dio, ecco che dobbiamo parlare di una cosa importantissima che raramente troviamo nella liturgia, che invece oggi provvidenzialmente ci viene offerta, ci viene presentata. Cioè dobbiamo parlare del purgatorio. La pagina di San Paolo che abbiamo appena letto e che è tratta dalla prima Corinzi, capitolo 3, ci presenta uno dei testi fondamentali per accostarci in qualche modo al mistero del purgatorio. Mistero che poi la Chiesa ha elaborato nei secoli, anche col contributo di alcuni santi antichi e recenti che hanno ricevuto delle illuminazioni particolari su questo argomento e magari sono stati ammessi, come Dante nella Divina Commedia, a contemplare il purgatorio. realtà serissima dell'oltretomba, dove convivono dolore e amore, struggimento infinito di non poter ancora vedere Dio, ma anche certezza gioiosa di essersi salvati l'anima, senza più alcun pericolo di perderla. Allora leggiamo il testo di San Paolo. Dice a un certo punto che l'opera di ciascuno sarà ben visibile quel giorno, quando moriremo e saremo giudicati da Dio. Infatti quel giorno la farà conoscere l'opera di ciascuno, cioè il suo stato morale, perché si manifesterà con il fuoco e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Poi dice: se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa. Questo sarebbe il paradiso, no? Ma se l'opera di ciascuno finirà bruciata, quello sarà punito. Tuttavia egli si salverà, però quasi passando attraverso il fuoco. Ecco, vediamo di capire questo testo. Anzitutto una cosa piuttosto scomoda, che cioè alla luce del giudizio di Dio noi vedremo e tutti vedranno la qualità morale della vita che abbiamo vissuto. Perciò sia il bene fatto che il male commesso. E quindi sarà evidente prima a noi stessi e poi anche a tutti gli altri che assistono, no? A questo giudizio di Dio sarà evidente il verdetto globale. Ecco, la Chiesa insegna giustamente che saremo noi stessi a dare un giudizio sulla nostra vita. Perciò saremo noi stessi a decidere, in piena comunione col giudizio di Dio, se essere destinati al paradiso o all'inferno. Se essere destinate alla felicità o all'infelicità eterna, o comunque a un periodo di purificazione oltre la morte, che ci renderà degni finalmente di comparire davanti a Dio con l'anima candida, per poter vedere per poterlo vedere e godere in eterno. Allora il testo specifico è il seguente: se l'opera di ciascuno finirà bruciata, quello sarà punito, tuttavia egli si salverà, però quasi passando attraverso il fuoco. Dunque una vita mediocre merita il castigo, ma non comunque il castigo eterno, perché in fondo questa persona non ha fatto dei grandi mali, anche se neppure si è dedicata granché al bene come avrebbe dovuto. Dunque una vita mediocre, ma sostanzialmente più dalla parte del bene che non dalla parte del male. Ecco, dice qui San Paolo: egli si salverà, però tuttavia quasi passando attraverso il fuoco. In questo caso il fuoco di Dio sarà un fuoco che purifica, perciò un fuoco che ti fa soffrire, anche se si tratta di una sofferenza altamente vantaggiosa per l'anima. E giustamente la Chiesa ci spiega che la massima pena del purgatorio non è la pena del senso, ma piuttosto la pena del danno. Cosa vuol dire? E vuol dire che quanto fa soffrire maggiormente le anime purganti è il fatto di non poter ancora godere della visione di Dio. Sì, perché questo sulla terra è normale, no? Ma lassù non è normale per niente. No, perché in effetti quando avremo esaurito il tempo che Dio ci ha concesso di vivere su questa terra, ecco che sarebbe giunto il tempo finalmente di vedere Dio faccia a faccia, quel Dio che è il nostro sommo bene e la nostra eterna felicità, quel Dio che comprende in se stesso tutti gli altri beni che noi, possiamo godere in questa e nell'altra vita. Poi sicuramente c'è anche la cosiddetta pena del senso, cioè tutte quelle sofferenze che possono soffrire le anime purganti collegate a questa temporanea mancanza visione di Dio. Però, come ripeto, la pena del senso è sicuramente di gran lunga inferiore a quella del danno. E la Chiesa ci insegna pure che noi, in quanto pellegrini su questa terra, perciò ancora in grado di farci dei meriti per lassù, abbiamo la possibilità di aiutare le anime purganti. In che modo? Beh, soprattutto con la preghiera e facendo celebrare delle sante messe in loro suffragio, ma anche mediante l'esercizio della carità e compiendo bene i nostri doveri quotidiani con amore e spirito di sacrificio, specie quando questi doveri che abbiamo ci costano parecchio e ne faremmo volentieri a meno. Dunque il testo di San Paolo che ci è stato proposto oggi è anche uno stimolo per ognuno di noi a compiere atti di carità verso i nostri cari defunti, in tutte quelle forme che ho detto e anche altre che il Signore ci potrebbe ispirare. Allora a questo punto, carissimi, dedichiamoci anche a Salomone, no? E al Tempio da lui costruito. Beh, lo stesso nome Salomone, che significa uomo di pace, ci fa capire che a differenza di suo padre Davide, che fu sempre impegnato in innumerevoli guerre contro i popoli confinanti, Salomone ebbe il dono di vivere sempre in tempo di pace, essendosi ritirati tutti i nemici che stavano attorno, per cui poté dedicarsi a opere di pace, quali per esempio la costruzione del Tempio di Gerusalemme, la costruzione della Reggia, eccetera. Ed intessere rapporti di amicizia con i popoli vicini, che ammiravano soprattutto la sua incredibile saggezza con cui governava il suo popolo. Del resto, come sapete, carissimi, lui stesso lo aveva chiesto al Signore, quando Dio gli aveva detto: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. E Salomone aveva risposto: io sono solo un ragazzo e non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? E al Signore, come sapete, carissimi, piacque molto la richiesta del nuovo re, che prendeva pur giovanissimo il posto di suo padre Davide, e gli concesse non solo la saggezza nel governare, ma anche quanto lui non aveva chiesto, cioè ricchezza e gloria superiore a qualsiasi altro re e a qualsiasi altro uomo che sarebbe passato su questa terra. Ecco, faccio secondo le tue parole, dice il Signore. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria come a nessun altro fra i re per tutta la tua vita. Ecco, siamo Prima Re, capitolo 3, versetti da 5 a 13. Per cui è anche comprensibile che Salomone, in quanto massimo monarca dell'Oriente di allora, si volle pure circondare di molte mogli, come si usava a quei tempi, in cui più mogli avevi e più dimostravi di essere potente. La Bibbia dice che Salomone aveva un harem di 700 mogli, tutte principesse, e di 300 concubine, che erano mogli di secondo grado, non avendo il sangue blu come le altre. Però badate, malgrado tutte queste mogli, Salomone ebbe solo un figlio, Roboamo, che poi divenne suo successore e fu un vero disastro, ma sotto il cui regno ci fu la grande scissione. Scissione fra il regno del sud, comprendente solo due tribù, Giuda e Beniamino, e il regno del nord, che fu carpito da Geroboamo, che era un ufficiale di Salomone, comprendente ben 10 tribù su 12. Come il Signore aveva predetto lo stesso Salomone, quasi come castigo per aver dato troppo retta a queste principesse straniere, le quali volevano ognuno un tempietto per adorare il proprio Dio, Dio fasullo naturalmente. Beh, nel brano che ci è stato proposto oggi, Salomone pronuncia una famosa preghiera pubblica e solenne il giorno in cui il Tempio viene inaugurato e consacrato. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele quando pregheranno in questo luogo. Ascoltali dal luogo della tua dimora, in cielo. Ascolta e perdona. Sia lodato Gesù Cristo. Pronto Sergio?
Pronto, buonasera Don Pino.
Buonasera Sergio. Allora siamo già alla 21ª puntata di questo bellissimo corso sulla musica nella liturgia e la 2ª puntata sul grande maestro Don Lorenzo Perosi. A te la parola.
Grazie Don Pino, come sempre un speciale ringraziamento per darmi sempre l'opportunità di inserirmi nella serata sacerdotale e poi un saluto anche a tutti gli ascoltatori di questo corso di musica per la liturgia. Siamo alla 21ª puntata e ci dedichiamo a concludere la vita del un grande personaggio nella storia della musica sacra tra 800 e 900, che è la figura di Don Lorenzo Perosi. Nella prima puntata, nella prima parte della sua vita, abbiamo parlato della sua giovinezza, dei suoi primi studi, delle sue prime produzioni, dei 7 oratori latini e della sua ordinazione sacerdotale ovviamente, e da questa sera invece andiamo avanti con la sua vita, che vedremo essere anche tra virgolette un po' venata da alcuni episodi drammatici che sono avvenuti nella vita di questo grande personaggio. Bene, allora molte esecuzioni, anche degli oratori che ho appena citato, ebbero anche luogo in sale di concerto, non solo nelle chiese, ma anche in teatri d'opera e perfino addirittura in monumenti, come per esempio quello dell'Arena di Verona. Però Perosi, teniamo presente che non considerava convenienti alla chiesa quelli che sono i grandi raduni di pubblico, con applausi, con ovazioni, e quindi si mise alla ricerca di un compromesso che fosse da una parte più ecclesiastico di un teatro e dall'altra più teatrale di una chiesa, e lo trovò in una chiesa caduta in disuso a Milano, la chiesa di Santa Maria della Pace a Porta Vittoria, che divenne così il suo auditorio prediletto, il cosiddetto Salone Perosi, anche se in verità per breve tempo. E proprio in questo ambiente, il Salone Perosi, oltre i due oratori del 1900, cioè la rientrata di Cristo in Gerusalemme e la strage degli innocenti, viene rappresentato il poema sinfonico vocale Mosè, il 16 novembre del 1901, pensate, sotto la guida addirittura di Arturo Toscanini. Questo dire anche la stima che la musica di Perosi era in considerazione nei grandi direttori d'orchestra del tempo, di cui Arturo Toscanini potremmo dire il più grande dell'epoca. Proseguendo, nel 15 dicembre del 1898, quindi possiamo dire a quasi 26 anni di età, quindi giovanissimo, Perosi viene nominato da Leone XIII direttore perpetuo, però aggiunto, della cappella musicale Pontificia Sistina, il grande coro del Papa. Perché dico aggiunto? Perché era affiancava il titolare, che era Domenico Mustafà, con il quale però fin da subito sorgono dei contrasti. Quindi il nostro Lorenzo Perosi si dimette dalla cappella marciana della Basilica di San Marco a Venezia nel 1889, si trasferisce a Roma proprio con la intenzione precisa di riformare dal profondo quello che era il vecchio corpo istituzionale della Sistina, ormai a lui affidato, talmente che dimessosi Mustafà, Perosi assume ufficialmente la direzione della Cappella Pontificia il 1 gennaio 1902, quindi giovanissimo, a soli 29 anni, carica che ricoprirà per ben 50 anni, fino al 1952, sebbene con interruzione di alcuni periodi che vedremo. Il 7 febbraio del 1903 esegue la messa da Requiem, quella di Felice Anerio, grande compositore, per il 25enne della morte di Pio IX, e nello stesso anno, sempre nel 3, riveste di musica i novendiali per la morte di Leone XIII, con una grande messa funebre, la Missa pro defuntis, da lui composta a 6 voci, e poi anche per l'incoronazione del nuovo Papa, cioè Pio X, con il suo mottetto Oremus pro pontifice a 8 voci. Sarà il 1903 un anno decisivo anche per la storia della musica liturgica. In questo anno il nostro Perosi collaborerà con 3 personaggi di rilievo nella stesura del motu proprio Inter Sollecitudines di Pio X, dedicato alla musica sacra, che poi vedremo nella prossima puntata. Collaborerà con Giovanni Tebaldini, Angelo De Santi e il cardinal Carlo Respighi. Nello specifico, Perosi dà sostegno alla questione dell'allineamento dei futuri libri liturgici a quella che era la posizione critica purista dei benedettini di Solemne, quindi opponendosi sia alla scuola di Ratisbona sia alla stessa congregazione dei riti, che invece favorivano una tradizione però sbagliata dell'edizione medicea del graduale romano, di cui ne abbiamo già parlato nelle puntate precedenti. Inoltre, sempre in questo progetto, il nostro Perosi prevede che una scuola puerorum benedettina potesse coltivare il canto gregoriano nella Basilica di San Pietro a Roma. Sempre in questo anno, un anno decisivo per il nostro giovane Perosi, diviene anche membro della Commissione Diocesana di Roma per la musica sacra, addirittura poi nel 1948 diverrà presidente onorario. E questo incarico gli permette di vigilare sull'insegnamento proprio istituzionale del canto gregoriano. Sempre nello stesso anno, presso il Teatro Costanzi di Roma, dirige egli stesso la prima del suo nuovo poema sinfonico vocale, Il giudizio universale. 2 anni dopo, nel 1905, e insieme ad altri redattori, cioè il De Santi, sempre il Carlo Respighi e il nuovo Rodolfo Kanzler, a stilare il nuovo regolamento della cappella papale, che poi verrà ratificato da Pio X. Prosegue anche attività concertistiche che peraltro lo portano anche all'estero, a Monaco di Baviera, a Varsavia, nei Paesi Bassi, in Spagna e Portogallo, in Polonia e Parigi. E pensate, quindi un'attività incredibile di promozione della musica di livello intellettuale, che però, tra virgolette, lo ferisce, perché nel 1907, proprio mentre lavora fra l'altro alla composizione di un nuovo oratorio, col nome di transitus anime, viene afflitto da disturbi mentali, purtroppo, che si aggraveranno notevolmente anche in seguito alla perdita del padre. E noi sappiamo anche la sensibilità di Perosi come fosse elevata, e quindi porta grande sofferenza alla sua anima la dipartita di suo padre, avvenuta nel 25 novembre del 1908. A suo padre Perosi dedicherà l'oratorio In Patris Memoriam, tratto dall'Ufficio dei Defunti, che poi verrà eseguito per la prima volta nel 1910 presso il Teatro San Carlo di Napoli. E quindi, protraendosi tutto questo periodo di crisi psichica, rinuncia alla composizione di musica sacra e invece si dà alla produzione di musica strumentale, certamente più libera, perché non deve far risuonare il testo sacro. E quindi abbiamo il concerto del pianoforte orchestra in la minore, abbiamo un ciclo di composizioni sinfoniche dedicato a diverse città, davvero dei capolavori: Roma, Venezia, Firenze, Messina, Tortona, Milano, Torino, Genova, e poi abbiamo il concerto per violino orchestra numero 2 in mi minore del 1908. E così passa questo decennio, possiamo dire, grave nella produzione e anche nella vita del nostro Perosi. Dalla fine del 1918, quindi, non è più in condizione di dirigere la Cappella Sistina, la cui guida viene quindi affidata pro tempore al suo fratello, proprio fratello di sangue, Marziano, e abbiamo già detto che era gesuita e anche egli musicista. Si occuperà quindi in questo periodo, in questo frangente storico, della Cappella Sistina, e poi diverrà dal 30 al 49 maestro di cappella reggente nel Duomo di Milano. Le condizioni di salute del nostro Lorenzo purtroppo peggiorano ulteriormente, tanto che il Tribunale Civile di Roma il 15 dicembre del 1922, quindi a 50 anni di età, emana la sentenza di interdizione per Perosi, che però poi verrà revocata nel 1930. In questo periodo, negli anni 20 e 30, appaiono frequenti articoli anche nei quotidiani riguardo alla produzione di Perosi, alla sua statura musicale: l'Avvenire d'Italia, il Corriere d'Italia, l'Osservatore Romano, la Tribuna, eccetera. Poi, migliorate le condizioni di salute, nel 1923 Pio XI lo elegge come cameriere segreto soprannumerario. Due anni dopo, nel 24 e poi nel 25, il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, lo nomina rispettivamente commendatore degli ordini della Corona d'Italia e dei Santi Maurizio e Lazzaro. Nel 1928 Pio XI lo conferma definitivamente come direttore della Cappella Sistina, sebbene avesse già superato i 30 anni di permanenza nel servizio, e quindi non era previsto per l'età massima dal regolamento della Cappella Sistina. Ma questo ci conferma anche la stima del pontefice nei confronti del nostro Lorenzo Perosi. E ancora, Perosi continua a scrivere musica strumentale, e abbiamo quindi il concerto per clarinetto orchestra in la minore, 16 quartetti d'archi e 4 quintetti per pianoforte e archi. Vedete, si tratta di una produzione notevole, sterminata, di cui purtroppo anche oggi non c'è molta esecuzione, e questo è un male anche per la stessa storia della musica, per quantificare l'entità di questo grande personaggio. Intanto, nel 1930 viene nominato Accademico d'Italia per le classi d'arte, e poi nel 1932 lo stesso Pio XI lo nomina prelato domestico. L'anno santo del 1903 vede di nuovo la produzione di Perosi, produzione sacra questa volta, e l'anno indetto da Pio XI. E allora Perosi contribuisce con la sua Messa della Redenzione a 8 voci, come vedete non si risparmia nella scrittura, e un Te Deum. E nonostante quelle ovviamente occasionali ricadute fisiche, anche mentali, psichiche di Perosi, pur pur essendogli stata confermata la tutela, cioè una persona che gli stesse accanto, l'anno dopo, cioè nel 1134, Perosi riprende la direzione della Cappella Sistina, ormai rinnovata nell'organico. Sempre per il nuovo pontefice, nel 1139 il nuovo pontefice sarà Pio XII, scrive una messa a quattro voci. Siamo dunque giunti all'ultimo ventennio della vita di Perosi, un ventennio creativo anche questo, che si distingue per numerose esecuzioni, anche con la Cappella Sistina, innanzitutto in ricorrente, commemorative ed ecclesiastiche, poi anche proprio un'attività prettamente concertistica, sia in Italia che all'estero. Alcune città, ricordiamo almeno, oltre a Roma ovviamente, il Vaticano, ricordiamo Roma, Orvieto, Foligno, L'Aquila, Sanremo, Catania, Messina, Palermo, Assisi, eccetera, e tante altre città, Orvieto, Subiaco, Livorno, Venezia, Rimini, e poi anche all'estero, Barcellona. E comunque quello che diciamo che accresce l'importanza per la diffusione delle opere di Perosi in questo periodo storico e anche della storica cantoria, cioè la Cappella Sistina, da lui affidata, da lui diretta, è stata anche la radio. Ad esempio, per esempio, la prima della sua cantata natalizia è avvenuta con la voce di Beniamino Gigli, che la Radio Vaticana trasmise nel 1937. E poi il concerto commemorativo per San Tommaso d'Aquino, trasmesso nel 1941 dalla EIAR, e poi anche le incisioni su disco, che ormai prendevano piede, prendevano campo e si diffondevano in questo periodo. Poi, per le rigide disposizioni canoniche che vietavano ai religiosi di frequentare i teatri, Perosi decise e non presenzia alla prima del suo ultimo oratorio. Sarà la Sacra rappresentazione dal titolo Il Nazareno, rappresentata niente meno che alla Scala di Milano il 14 giugno 1950. Nel 52 Perosi viene sostituito alla testa della Cappella Sistina da Domenico Bartolucci, che io stesso poi ho avuto modo di conoscere. Nello stesso anno, poi, per la celebrazione dei suoi 80 anni, siamo nel 1952, si organizzano davvero encomi solenni sotto la forma di concerti alla presenza del Papa, di Pio X e anche del Presidente della Repubblica di allora, Luigi Einaudi, e ad esempio viene eseguito il Natale del Redentore in un concerto promosso dall'Accademia di Santa Cecilia presso l'auditorio di Via della Conciliazione, diretto dallo stesso Perosi, dallo stesso autore. Siamo agli ultimi giorni della sua vita. Nel 1954 Perosi viene colpito da disturbi vascolari e ha un rapido peggioramento che lo porta l'11 ottobre del 1956 ad un collasso cardiaco. L'indomani, 12 ottobre 1956, all'età di 83 anni, nel pomeriggio muore il grande Lorenzo Perosi nel palazzo del Sant'Uffizio, dove viveva dal 1131 insieme alle sue tre sorelle. Tre anni dopo, nel 59, la sua salma viene traslata dal cimitero del Verano di Roma e viene solennemente tumulata nella cattedrale di Tortona, dove ancora oggi riposa e si può andare a visitare. Dedichiamo questi ultimi minuti un po' alla figura di questo grande personaggio della storia della musica. Direi è un personaggio che ha abbracciato due secoli, una mentalità di due secoli in una sintesi ideale tra 800 e 900. E Perosi ha abbracciato in giovane età il cecilianesimo, ovviamente quello di stampo più italiano, non quello tedesco, di stampo italiano. Perosi, che addirittura quando aveva 80 anni ancora si dichiarava un vero ceciliano, cioè con forza ribadiva la sua appartenenza a questo movimento riformatore della musica. È stata quella di Perosi una personalità artistica indubbiamente di ispirata creatività, robusta creatività e anche complessa produzione. Abbiamo visto poliedrica, musica sacra, musica strumentale, ancora oggi, accennavo prima, eseguita di rado e solo di recente catalogata analiticamente. E si presenta, potremmo dire, nell'insieme come un affresco di invenzione spontanea dall'altra, anche immediata se vogliamo, magari anche semplice, che però sintetizza in maniera sapiente e rivede una rivisitazione gregoriana e modale della polifonia e del contrappunto, servendosi di quello delle attitudini del suo tempo, cioè del manierismo tardo-romantico, di sonorità mistiche, di ispirazione wagneriana, pensiamo alle sue composizioni, all'enfasi anche della drammaticità verista, così volge, potremmo dire, uno sguardo autentico e personale di una espressività. Quindi l'espressività di Perosi non è catalogabile con altre espressività musicali. Perosi è personaggio a sé stante nella storia della musica. Questo sacerdote compositore che fin dalla giovane età si è dedicato alla musica sacra e che ha operato nell'arco di ben 5 pontificati, Leone XIII, Pio X, Benedetto XV, Pio XI, Pio XII, e ha dedicato anche ad essi, cioè ai documenti di questi papi, le sue energie. Si dichiarava addirittura, parole testuali di Perosi, sempre pronto a dare il mio umile contributo artistico per la gloria di Dio e per il decoro della Chiesa. Dunque, concludendo, la posizione di Perosi nella storia della musica si certamente definisce in primis nella composizione dei suoi oratori. Perché dico questo? Perché in quel momento storico comporre degli oratori sacri significava una conquista di un più ampio significato della musica sacra, cioè non ridotta solo al momento celebrativo, ma fuori da esso, quindi fino a diventare arte pubblica, pensate, osannata, con ovazioni da parte della critica, degli intenditori di musica e dal vasto pubblico, quindi un punto di raccolta anche religiosa, anche di identificazione culturale della società in quegli anni. È per questo che dico in primis nelle composizioni degli oratori. Poi anche la sua figura merita di essere ricordata anche per quella quantitativo enorme di composizioni liturgiche che quelle minori vengono eseguite, sono state eseguite e vengono tuttora eseguite dalle canterie anche più modeste. Pensiamo alle raccolte delle sue melodie sacre, dove si trovano pure canzoncine religiose che tutti abbiamo cantato e conosciamo. Ma a mio parere il vero volto artistico di Perosi è ancora da conoscere. Tanto talmente sterminata la sua produzione che ancora si deve scrivere la pagina critica, artistica, sul fenomeno Perosi, cioè sul contributo che quest'uomo, nella sua umiltà anche, ma anche nella sua sofferenza, avete visto anche il lato drammatico della sua vita, ha apportato alla storia della musica liturgica, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Credo che così, Don Tino, abbiamo dato il nostro giusto merito a questo grande autore, gli abbiamo dedicato 2 puntate, e dalla puntata prossima riprenderemo la nostra storia, ovviamente presentando il grande documento di riforma della musica sacra, quale è stato nel 22 novembre del 1903 il motu proprio Inter Sollecitudinis di Pio X, a cui abbiamo visto la stesura, ha partecipato anche lo stesso Lorenzo Peros.
Bravissimo, è stato bellissimo. E poi una persona veramente molto amata, ma forse non abbastanza conosciuta, vero?
Esatto, sì, a parer mio ancora da conoscere, da stimare, da apprezzare e da amare,
No, volevo chiederti, da quello che ho capito, aveva sempre una persona a fianco, no? Per una specie di tutore.
La sua vita l'ho avuto proprio in quel periodo della malattia, l'ho avuto a fianco nella direzione della Cappella Sistina, proprio per questi suoi attacchi che purtroppo non gli permettevano di essere così attento e così vigilante nella conduzione della stessa, sì.
Però non sapevo che Marziano era anche lui un prete.
Sì, e anche un altro fratello, abbiamo visto l'altra volta, addirittura cardinale. Quindi abbiamo avuto due fratelli sacerdoti, di cui uno è diventato anche egli musicista, gesuita, e l'altro invece è poi diventato cardinale.
Ecco, Marziano era a Milano, vero?
Sì, Marziano è poi tornato a Milano come direttore reggente della cappella del Duomo di Milano.
Benissimo, allora diciamo una bella Ave Maria alla Madonna, perché ci aiuti a proseguire bene il nostro cammino, che poi oggi è anche la Trasfigurazione ed è 42 anni che morì Paolo VI.
Esatto, sì, Don Tino, quindi una grande ricorrenza, sì.
Certo, Ave Maria, piena di grazie.
Grazie, Signore. Il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, ci doni salute e pace. Grazie infinite, caro Sergio.
Grazie a tutti voi.
A risentirci. Ottima. Presto, che ci presenterai questo documento importantissimo di San Pio X.
Esatto, benissimo, alla prossima. Buon proseguimento a tutti, grazie.
A presto, grazie.
Buonanotte, grazie.
Buonanotte. Pronto, Michele?
Sì, pronto, Don Tino, buonasera.
Buonasera, domani. Allora, questa è già la sedicesima puntata di questo piccolo corso biblico basato sul tuo libro Piccola guida per conoscere la Bibbia. Ecco, non so di cosa parli stasera, ma è sempre molto interessante. A te la parola.
Grazie. Buonasera a voi tutti, intanto, amici radioascoltatori di Radio Maria, che con pazienza e speriamo con profitto ascoltate queste piccole catechesi per conoscere sempre più e meglio la parola di Dio. Stiamo esaminando in questi ultimi incontri gli aspetti dottrinali del Pentateuco. Abbiamo esaminato prima la storia primitiva secondo la tradizione sacerdotale, adesso vediamo un poco di affrontare la visione dello Yahvista, che è quello che ci sta interessando in questo momento. Ed eravamo arrivati ad analizzare i due racconti geologici più importanti, più significativi, quello del diluvio e l'altro è soprattutto il capitolo undicesimo, l'ultimo capitolo dei cosiddetti capitoli simbolici della Genesi, racconto della Torre di Babele. Andiamo ad analizzare queste due etiologie, questi due racconti immaginari che sono serviti allo Yahvista per esprimere un po' la sua idea teologica, dove cioè il male che regna nel mondo è sempre causa delle scelte sbagliate dell'uomo e Dio che interviene pedagogicamente con la punizione che vuole essere solo redentiva di un errore, presa di coscienza, e così ci troviamo di fronte a questa immagine del diluvio che abbiamo visto, no, ha inteso, come dire, lavare, purificare il peccato dell'umanità. E questo racconto geologico ci fa capire l'estremità del male. Quando vengono descritte nel capitolo 6 della Genesi, soprattutto nei primi quattro versetti, il matrimonio degli angeli che hanno unione con i figli degli uomini, ecco, per lo Yahvista diventa una illustrazione drammatica, non solo per la situazione di una corruzione generale che lui vuole esprimere, ma una decadenza dell'umanità che si allarga sempre di più, fa capire che Dio è al limite della tolleranza. Deve constatare che ogni pensiero, dice Genesi 6, versetto 5, ogni pensiero concepito dal cuore degli uomini non è rivolto altro che al male. Perciò si pente, si irrita, ritornano questi antropomorfismi tipici di questa tradizione, comportamenti quasi umani di Dio. E cosa fa? Decide, prende la decisione di distruggere tutto, uomini ed esseri viventi. Ma è qui che affiora subito l'altra parte della medaglia in questa tradizione yavista, no? La misericordia di Dio. C'è Noè che trova, abbiamo visto, favore ai suoi occhi. E questa scelta di Noè fa capire come Dio, alla fine, in lui prevale la misericordia, non il giudizio distruttivo. Quindi rappresenta Noè il giudizio di Dio. Si tratta tuttavia di un giudizio ultimo di Dio, perché si manifesti la sua volontà salvatrice. Ecco, infatti l'arca nella quale trovano rifugio la famiglia di Noè, le coppie di animali, eccetera, è un segno che annuncia l'intenzione di Dio di salvare un resto, e sarà con l'aiuto di questo resto che lui darà inizio a una storia nuova di alleanza con l'umanità. Quando penso al resto, no? In ebraico sono i famosi anaguim, i poveri di Yahweh. Penso anche alla terra d'esilio, no? Quando Israele in Babilonia si lamentava, come cantare i canti del Signore in terra straniera, ma c'era sempre quel resto di Israele, quei poveri di Yahweh che hanno mantenuto accesa la fiaccola dell'alleanza, e sarà con loro che Dio ristabilirà sempre le nuove alleanze. Così avviene con Noè e la sua famiglia, questo resto. Ma ancora una volta un mistero che si rivela è questo, che nonostante il diluvio, nonostante questa purificazione, succede che l'uomo è sempre portato al male, e tutto ciò che egli trova nel cuore dell'uomo anche dopo il diluvio resterà sempre rivolto al male. Tuttavia non distruggerà più l'umanità, e lo leggiamo bene questo quando andiamo a vedere la promessa, l'inizio della nuova creazione al capitolo 8 della Genesi, quanto Dio giurerà: non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno. E questo è bello, il ritmo costante sarà il segno duraturo di questa sua promessa. E dicevamo alla fine della lezione precedente che Dio ha stabilito un segno di questa nuova alleanza, l'arcobaleno. Andiamo ad analizzare un poco questa nuova alleanza stabilita in questo segno che unisce il cielo e la terra nella bellezza dei suoi sette colori. Questa alleanza, noi sappiamo che l'Antico Testamento usa il termine berit, che è tradotto in greco di ateche, testamentum in latino, e in italiano patto o alleanza, che proprio indica, designa l'insieme dei rapporti che intercorrono tra Dio e gli uomini. Queste alleanze sono descritte soprattutto dalla tradizione sacerdotale contenuta nel Pentateuco, che descrive addirittura tre alleanze concluse da Dio con gli uomini: quella con Noè, quella con Abramo e quella con Mosè su Sinai. Adesso a noi interessa la prima, quella con Noè. Segno di questa alleanza, abbiamo visto, è l'arcobaleno, è pregno di significato. Vedete, il termine ebraico, che traduciamo con arcobaleno, significa ordinariamente nell'Antico Testamento l'arco, cioè un'arma di guerra. Abbiamo in questa immagine di una bellezza veramente antica, che Dio, ecco il segno bello dell'arcobaleno, Dio mostra al mondo che ha sospeso il suo arco. Non è più un elemento di guerra, di distruzione, ma è una amnistia. Dio promette a Noè che non distruggerà più la terra e gli accorda addirittura un privilegio. Se andiamo al capitolo 9, come sarebbe bello se avessimo la Bibbia davanti nel seguire queste piccole categorie, in modo tale da avere il testo sacro per il confronto diretto. E proprio così dice, accorda questo privilegio al capitolo 9, dice così: gli uomini potranno mangiare la carne degli animali, purché prima se ne faccia uscire il sangue. Dice così: mangerete la sua carne, la sua vita, ma non il suo sangue. E poi dice: non dovete tuttavia, ecco, mangiare il sangue, perché esso simboleggia la vita e in quanto tale è sacra agli occhi di Dio. Tuttavia questo permesso di mangiare la carne degli animali è unito anche a un divieto. Un divieto, sempre leggiamo al capitolo 9, versetto 6, un divieto di versare il sangue umano, che sarebbe una sconsideratezza, perché chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso. Perché non bisogna spargere il sangue dell'uomo? Perché l'uomo, dice il testo sacro, è a immagine di Dio. A immagine di Dio è stato fatto l'uomo. E voi siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela. Ecco, allora è importante questo segno dell'arcobaleno, proprio perché ci fa capire come Dio ha deposto il suo arco, ha stretto una nuova alleanza con l'umanità. Tuttavia, ecco, contemporaneamente a questa idea madre, il male non viene debellato, anzi riprenderà presto il suo corso. Se andiamo a leggere un poco più avanti, al capitolo 9, versetti 18-27, leggiamo della ebbrezza, della ubriacatezza di Noè. Noè, in questo fatto, in questa esperienza che ci viene narrata, ha un aspetto un po' polemico l'autore Javista, in quanto è diretto contro il paese di Canaan. Viene un po' narrata l'ubriachezza di Noè. Noè era padre, dice la Bibbia, di tre figli, Sem, Cam e Jafet. Ora, Noè, ubriaco, si denudò, dice il testo, all'interno della sua tenda. Tuttavia Cam, padre di Canaan, viene specificato due volte questo termine, vide la nudità di suo padre e raccontò la cosa ai due fratelli. Allora Sem e Jafet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e camminando a ritroso coprirono la nudità del padre, avendo tenuto la faccia rivolta all'indietro. Non videro la nudità, questo il padre lo vide come un segno di grande rispetto. Per cui Sem e Jafet meritarono la benedizione di Noè. Invece Cam, padre di Canaan, quindi dei Cananei, riceverà la sua maledizione. Cosa servirà questo episodio all'autore Javista? Ha utilizzato questa storia per uno scopo ben preciso. Ha visto nella maledizione profetica di Noè, che è così pronunciata, siamo al versetto 24, quando Noè fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quando gli aveva fatto il figlio minore, cioè Cam, e disse: sia maledetto Canaan, schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli. Benedetto il Signore, Dio di Sem, Dio di Lati, Jafet. Noi sappiamo queste tre genealogie sono collegate a tutti, diciamo, gli abitanti della terra, discendenti appunto di Noè. Il maggior rilievo è dato ai discendenti di Sem, che sono i protagonisti. protagonisti della storia sacra, invece quelli, i figli di Cam sono i diretti antagonisti. Invece il versetto 5 del capitolo 1 dice che i discendenti di Jafet sono le genti disperse per le isole. Viene ripresa la genealogia di Sem, perché è la genealogia prescelta per arrivare alla famiglia di Abramo. Se andiamo a leggere il versetto 11, il versetto 10 del capitolo 11, parla appunto di questa discendenza di Sem. Sem, vengono tutti enumerati i discendenti fino al versetto 26, Terach. Terach aveva 70 anni, quanto generò Abramo. Ecco, quella vista ci può far capire che dalla stirpe di Sem, dalla discendenza di Sem, nacque Abramo. Quindi la storia sacra prenderà inizio proprio da questo. E la maledizione rivolta a Cam, padre dei Cananei, ha solo uno scopo, cioè spiegare tutto il successo riportato dagli invasori ebrei sulla popolazione di Canaan, che la tolsero e preso loro possesso del paese di Canaan. Ma uno può dire più a questo punto, ma non era la terra promessa di Dio ad Abramo? Certo, è la terra promessa, però dovettero lottare con tutti i popoli circonvicini per ereditare quella terra. Anche qui dobbiamo cogliere nella legge famosa della trasposizione, no? Cioè dell'attualizzazione del testo sacro alla nostra vita, dobbiamo cogliere anche questa grande verità. Certo, Gesù ci ha promesso a tutti il paradiso, dico davanti, vado a prepararvi un posto, ma chi è che sarà degno? Chi avrà portato la croce? Chi avrà affrontato i sacrifici necessari? Chi avrà scelto la porta stretta? Chi avrà seguito lui la via ordinaria alla salvezza? Quindi sì, è promesso, però dobbiamo anche meritarcelo. Così arriviamo alla seconda eziologia dopo il diluvio. La seconda eziologia è il racconto della Torre di Babele, al capitolo 11. Evidentemente questo capitolo 11 è una risposta popolare al grande problema, ai tutti i perché dell'origine delle nazioni, della diversità delle lingue nel mondo, ma anche allo stesso tempo una spiegazione popolare del nome di Babele. Noi sappiamo questo nome, Bab, che vuol dire confusione, El è il nome di Dio, quindi Dio che confuse le lingue. Ma questo in sé per sé interessa poco al nostro autore Iavista. Ai suoi occhi, cioè mostra come gli uomini, quando lottano per la gloria, anzi diremmo per la vana gloria, per il protagonismo, per l'unità, se andiamo a leggere addirittura dice sulla torre dal capitolo 11 versetto 4,
attenzione che la voce sta per andare via, pronto?
Versetto, sì, io ci sono,
sì, però la voce sta per andare via, alza
la voce, sì.
E non so, c'è qualcosa che non va, comunque continua.
E continuiamo, speriamo di prendere tono. Allora, dicevo, in questo episodio dove gli uomini tendono a farsi un nome, cioè a escludere Dio dalla loro vita, allora questo procura il raccapriccio di Dio e allora si pongono di fronte e contro Dio. La storia del paradiso che ancora si rinnova, questa ribellione ispirata dall'orgoglio che porta in sé la fine dei conti, una confusione indicibile. Ecco, scatta il giudizio di Dio. Ecco, l'arte dello Iaviste sta qui, nel collegare, ecco, con questa punizione, con questa dispersione sulla faccia della terra, avendo confuso le lingue, si dispersero, non si compresero più e si allontanarono uno dall'altro. Ecco, cosa succede a questo punto? C'è una maestria che bisogna sottolineare. L'autore Iavista, alla fine di questa eziologia della Torre di Babele, al capitolo 12, collega in un baleno tutta la storia primitiva con la storia propriamente detta, la storia sacra, diciamo, no? Cioè, la prima ci ha lasciati al capitolo undicesimo, la storia primitiva, ci ha lasciati con una visione finale di un'umanità dispersa sulla faccia della terra, in un disordine totale. Ma qui, al capitolo dodicesimo, viene chiamato Abramo, tratto dalla moltitudine di queste nazioni, affinché in lui siano benedette tutte le tribù della terra. Siamo al capitolo 12, versetto 1 e 3. Vedete questo passaggio? Da che siamo a tutti dispersi, fra i dispersi, fra le moltitudini, Dio ne sceglie uno, Abramo. Questo passaggio, questa transizione è drammatica nella sua immediatezza. Fin qui la narrazione comprendeva l'umanità nel suo indice. Ora Dio sceglie un uomo solo e fa di lui il padre di una nuova nazione, depositario di una promessa di salvezza senza condizioni. Questa promessa, tuttavia, oltrepassa la persona di Abramo, va oltre il popolo che gli genera, riguarda tutte le nazioni. Qui dobbiamo collegarci a un'idea madre che caratterizza un po' tutta la Sacra Scrittura, il messianismo. Il messianismo è questa attesa del Salvatore che è, diciamo, anticipata, no? Già nella Genesi, parlando della donna che avrebbe schiacciato la testa al serpente, ma era un messianismo chiamato impersonale, imprecisato. Poi arriviamo alla seconda fase del messianismo, il messianismo dinastico, quello che scatterà con la promessa a Davide, spunterà un virgulto, un germoglio dalla stirpe di Davide. E dal messianismo dinastico, che poi non si realizzerà immediatamente nei figli, tuttavia, ecco, arriviamo al messianismo personale con Gesù, e sarà scelto proprio Giuseppe a fare da padre protettore, putativo, diciamo noi, della famiglia di Gesù di Nazareth, proprio perché lui è della stirpe di Davide, è un discendente davidico e darà la paternità a Gesù sulla terra, per questo è chiamato anche figlio di Davide. Ora, così dobbiamo dire che la storia primitiva non si conclude con questa immagine triste di una decadenza totale senza rimedio, anzi, fin dagli inizi della storia sacra, ecco, questa è l'idea madre dello Yavista, si riesce a intravedere, diciamo in maniera oscura, negativa, in filigrana, noi abbiamo sempre detto che l'Antico Testamento possiamo paragonarla a una foto al negativo e il Nuovo Testamento al positivo, dove si vede tutto con nitidezza. Bene, la conclusione è questo: il saldo legame che unisce la storia primitiva alla storia sacra. I primi 11 capitoli, da leggere in chiave simbolica, vedere cosa ci sta dietro quei racconti che spiegano le origini, le cause, tutto ciò che Dio ha creato, eccetera, e l'inizio della storia sacra con la chiamata di Abramo. La conclusione è questa: il primo anello della catena per il messianismo si ha con Abramo. La promessa che è contenuta in Genesi 12, 1-3, se andiamo a vedere Genesi 12, 1-3, troverà il suo compimento in quel figlio di Abramo che schiaccerà la testa del serpente e attirerà tutti gli uomini a sé. Ricordiamo al capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, versetto 32, quando Gesù dirà: e io, quanto sarò innalzato, attirerò tutti a me. Ecco allora il messianismo personale, nella persona di Gesù. Quella benedizione data ad Abramo, in te saranno benedette tutte le genti della terra, viene ripresa, abbiamo visto, da Isaia, al capitolo 11, versetto 1. questo discendente dal tronco di Jesse. Vedete, mi piace aprire una porta a quello che è detto l'universalismo salvifico. In fondo tutto parte, prende piede, alla discendenza di Gesù, da Ruth. Ruth è una moabita, alla suocera domenica, la possibilità, secondo la legge di allora, di ritornare a Moab, nel suo paese. No, resta fedele alla suocera, è anziana, bisognosa, malata, rimane con lei. E risposandosi ancora, comincia la discendenza. Da Ruth nasce Boaz, la Boaz nasce Obed, la Obed nacque Jesse, da Jesse nacque Davide. Ecco allora la discendenza davidica che prende corpo, prende piede in questo germoglio, questo virgulto sarà poi Gesù, salvatore di ognuno di noi, che porterà nella storia dell'umanità l'opera della redenzione. Ecco, allora volendo offrire una sintesi di quello che abbiamo trattato finora, possiamo dire questo, che la tradizione yavista la troviamo soprattutto nella Genesi, a partire dal capitolo 2, ma anche nell'Esodo e nei Numeri. Lo stesso avviene per la tradizione eloista, cominciare soprattutto dal capitolo 20 della Genesi, altri preferiscono dal capitolo 15, 1-5. Invece la tradizione sacerdotale comincia dal primo capitolo della Genesi e prosegue da un capo all'altro della Bibbia, del libro, un po' con quel ritmo che abbiamo detto, cioè la cucitura, l'assembramento di queste pericope, cioè questi brani compiuti presi dalle varie tradizioni e sistemati da questo redattore in ordine logico e cronologico, che hanno dato origine non solo al Pentateuco, ma a tutto l'Antico Testamento. Quindi, diciamo, in altri termini, la Genesi, l'Esodo e i Numeri sono fatti da questa percolazione, no? Da questo miscuglio, diremmo, da questo assemblaggio delle tre tradizioni, yavista, eloista e sacerdotale. Il Levitico deriva tuttavia dalla sola tradizione sacerdotale, mentre il Deuteronomio dalla sola tradizione deuteronomista. Ecco, queste due tradizioni, che poi yavista e eloista abbiamo visto, sono state combinate insieme in un unico racconto, che avverrà dopo il 721. Il Deuteronomio invece si costituì intorno al codice che nella parte del codice deuteronomista sotto si formò, abbiamo visto, il regno di Giosia, e fu terminato durante l'esilio. Invece la tradizione sacerdotale, che è andata sviluppandosi più o meno nella stessa epoca, infine, ecco, dobbiamo essere grati a questo sacerdote scrittore che si propose di ereditare tutte queste tradizioni in un unico corpus. Prese come base l'epopea che è contenuta nelle prime due tradizioni, eoista e yavista, e vi inserì, ecco, cucì questi frammenti, soprattutto legislativi, tradizione del tempio, eccetera, eccetera. E fu lui che distaccò il Deuteronomio dalla storia deuteronomistica e lo aggiunse al resto per formare, come dire, la storia di Mosè. Noi sappiamo che anche il libro di Giosuè originariamente faceva parte dell'esateuco, c'era l'esateuco, non il penta. Poi è stato staccato Giosuè dall'esateuco, siamo passati al pentateuco, i primi cinque libri, perché voleva essere messo in risalto dallo sacerdote scrittore l'opera mosaica.
Certo. Don Michele.
Con la morte.
Don Michele, pronto?
Sì, sì, mi senti?
Hai solo un minuto, meno di un minuto.
Va bene, abbiamo finito.
Sì, allora una bella benedizione, è troppo bello quello che stai facendo, è molto chiaro e molto utile a tutti. Allora una bella benedizione.
Sì, invochiamo. chiediamo l'aiuto, la benedizione del Signore, perché lo Spirito Santo ci dia il gusto, l'amore per accogliere questa parola, approfondirla e attualizzarla nella nostra vita. Ci benedica per questo Dio onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. E grazie infinite. A presto, a presto, a presto.
Grazie a voi. Un saluto a tutti voi, cari radioascoltatori. Alla prossima.
Grazie. Pronto, don Andrea?
Pronto, Dantino.
Buonasera, don Andrea.
Buonasera.
Dunque, anzitutto dobbiamo dire che oggi è 6 agosto e sono 42 anni che morì Papa Paolo VI, che è stato un grande maestro per tutti noi, vero?
Assolutamente sì.
Ecco, allora, oggi, dunque, il libro che hai scritto, bellissimo, che è precedente a quegli altri due che abbiamo già letto, no?
Sì.
Uno era Giuseppe Maria, nostra storia d'amore. L'altro era Maria, il mio cuore svelato, se non sbaglio.
Sì, è proprio così, sì.
Ecco, questo è ancora precedente e si intitola Sorpresi dall'amore. Sottotitolo Incontri personali con Cristo, autore Don Andrea Mardegan, acquerelli di Anna Maria Trevisan, edizioni Paoline. Ecco, e siamo giunti al terzo capitolo che si intitola Nascere da Dio e penso che parli di Nicodemo. A te la parola.
Sì, ecco, nel frattempo mi viene in mente una piccola cosa da dire su questo libro, che senz'altro è il libro da cui ho preso un po' poi l'ispirazione per scrivere anche i libri successivi come stile e così. E poi è un libro che recentemente, cioè da un anno, poco più, è stato anche tradotto in spagnolo dalle edizioni Palamra, e quindi ecco, chi avesse nel desiderio, così magari ha qualche amico di lingua spagnola a cui regalarlo, a cui segnalarlo.
Si intitola?
Si intitola proprio Sorprendidos por el amor, cioè proprio hanno tenuto lo stesso titolo e anche sottotitolo Encuentros personales con Cristo, e poi dopo Edizioni Palambra, un'edizione importante dal punto di vista di edizioni religiose in Spagna, no? È molto diffusa, e l'hanno fatto anche un ebook, no? Quindi uno può andare sul sito e con 4 euro si prende il
book, sarebbe il testo
elettronico, cioè uno può comprare e glielo mandano sul computer. Lo dico perché poi la lingua spagnola effettivamente è una delle più diffuse al mondo, adesso ci sono anche tutti questi, senz'altro abbiamo contatto con molti anche dell'America Latina, no? Che vengono qua in Italia.
Certo, cominciando da Bergoglio.
Sì, esattamente, certo. Il Papa anche.
Però tutto parte da come si chiama, José Maria, no?
José Maria Escrivá, infatti. Sì, io poi un po' conosco il mondo spagnolo perché ho fatto all'Università di Navarra un dottorato in teologia biblica, no? Dopo l'ordinazione, proprio sono rimasto 2 anni dopo l'ordinazione a fare questi studi, quindi conosco un po' anche il mondo spagnolo, ecco, così mi è venuto in mente proprio così, parlando di questo libro Sorpresi dell'amore, che anche a distanza di alcuni anni è stato apprezzato da questa editrice spagnola e hanno voluto tradurlo. Loro hanno tenuto anche gli acquerelli di Anna Maria Trevisan, che hanno apprezzato molto, hanno messo in copertina un acquerello diverso, hanno preso proprio la Samaritana, perché hanno scelto quell'acquerello lì. Comunque, bene, quindi diciamo era solo per segnalare questa
bellissimo.
Fortuna del libro, no?
Allora, ripeti il titolo in spagnolo.
Sorprendidos por el amor, Encuentros personales con Cristo, ediciones Palabra, che significa parola.
Benissimo.
Bene.
Allora parliamo di Nicodemo adesso.
Parliamo di Nicodemo, esattamente. Allora, questo io mi ricordo bene che quando, come vi ho già raccontato, appunto io avevo scritto molte più testi, no, di incontri personali con Cristo, però sia Edizioni Pauline mi aveva detto, beh, scegliene alcuni, no, perché non, perché ci teniamo a fare un libro breve, che si vende meglio, che la gente, insomma, oggi insomma, è più maneggevole. E poi, allora ecco, poi i due editor che mi hanno aiutato in quella scelta hanno detto, di tutti gli incontri che avevo, di cui avevo scritto, e magari qualcuno, cioè, ho sempre l'idea che un domani di poter fare un altro libro con altri personaggi, se il Signore vuole, se Dio mi aiuta, insomma, se la Madonna lo desidera, ecco. E però nel scegliere i personaggi, no, per cui noi abbiamo visto intanto Pietro, poi la Samaritana, adesso arriva Nicodemo, li hanno scelti un po' con l'idea di scegliere personaggi molto diversi tra di loro e che in qualche modo esprimono una tipologia molto varia di persone con cui nostro Signore Gesù si vuole incontrare anche oggi. Allora Nicodemo, è ovvio che se noi entriamo dentro nella tematica più specifica, storica e biblica, è appunto un capo dei giudei, è fariseo, e quindi c'è tutto il dialogo con Gesù a partire dalla sua cultura anche religiosa, dal suo ruolo. Però pensando adesso al nostro mondo anche occidentale, al di là del fatto che lui è capo dei giudei e fariseo, direi che è un uomo di cultura, un uomo già fatto e finito, e con tutto un suo mondo culturale che fa fatica a capire la novità di Gesù, e però con il quale Gesù e la sua novità vuole entrare in dialogo. Ecco, questo lo dico per inquadrare un po', perché mentre leggiamo le cose che ho scritto, diciamo un po' il Vangelo di Nicodemo, un po' le cose che ho scritto, possiamo pensare, ecco, questo Nicodemo è un personaggio, un prototipo dell'uomo fatto, finito, adulto, con tutto un suo ruolo importante nella società e anche nella società religiosa del tempo, e con tutta una sua cultura, che viene sorpreso, questo è proprio il caso di dirlo, da questo incontro con Cristo che scompiglia e spariglia un po' tutte le sue convinzioni e le sue conoscenze.
Allora, diciamo che questo è tratto dal capitolo terzo del Vangelo di San Giovanni, e hai dato il titolo Nascere da Dio.
Nascere da Dio, esattamente. Io lì all'inizio, forse possiamo anche leggere qualche versetto in più, perché così io, per esempio, ecco, è un brano conosciuto, ma insomma, per ricordare quello che dice Giovanni al capitolo terzo, dice, vi era, leggo la prima parte, vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei, costui andò da Gesù di notte e gli disse, Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù, in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo, come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ecco, io mi fermo qua come lettore del Vangelo e vediamo come io ho inquadrato questo racconto su Nicodemo. Tenete sempre presente, voi che mi ascoltate, che questo testo io l'ho scritto con l'ottica di dire, di pensare agli incontri personali con Cristo, con l'idea che ogni persona è unica e irripetibile davanti a Dio, e il Signore la vuole incontrare anche nella sua personalità, nella sua unicità, e quindi cerco anche al di là di quello che il Vangelo dice, o direi più tra le righe del Vangelo, no? Un po' come ho dato questo titolo al mio blog, in cui cerco di mettere le cose che penso e che scrivo. Ecco, e che cosa c'è al di là delle righe del Vangelo, cioè cosa possiamo capire dell'animo di Nicodemo? Bene, comincio la lettura del mio testo. Nicodemo è capo dei giudei, fariseo, ed è colpito da ciò che Gesù fa e dice. Va da lui di notte per non essere notato, per non creare scompiglio, per essere più libero. Va da solo. Il suo interesse è personale, anche se all'inizio si nasconde nel plurale. Dice, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio. Gesù lo accoglie, accetta il dialogo. Ecco, vedete come a me piace andare così nella profondità delle righe del Vangelo, di ciò che il Vangelo dice, e leggere qualcosa che sta un po' al di là. Cioè, Nicodemo va da solo, ma allo stesso tempo dice sappiamo. È un modo di cominciare ad esprimersi un po' nascondendosi dietro il gruppo a cui appartiene, no? Con il plurale. Però lui va da solo, va in modo personale. E da solo e anche di notte vuol dire che non vuole far sapere agli altri che lui sta andando da Gesù, e però gli parla così, no, all'inizio. Gesù lo accoglie, accetta il dialogo, sa che è venuto da lui con cuore sincero, con il desiderio di conoscere la verità su di lui. Nella sua domanda è nascosta un'incertezza: sei solo un profeta? Oppure sei Elia che deve venire, o addirittura il Messia? Quindi, diciamo, la domanda di Nicodemo l'abbiamo letta prima, no? È un po' generica: sappiamo che sei venuto da Dio come maestro, nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui, punto. Qui si ferma la domanda, è una domanda un po' intimidita, un po' che fa fatica ad esporre quello che veramente pensa. Gesù avrebbe potuto rispondergli argomentando con la scrittura, come sappiamo che ha fatto per esempio alla fine, no, con i due discepoli di Emmaus, o con motivi convincenti. Invece spariglia le carte, lo sorprende rimandandogli il problema: tu, Nicodemo, per capire dovresti nascere dall'alto, lasciarti rigenerare da Dio. Gli dice: in verità ti dico, come per le rivelazioni più importanti. È una formula, lo sappiamo, no, dagli esegeti, è una formula in cui che c'è una grande solennità, in cui appunto quella verità, poi pensate che proprio nel Vangelo di Giovanni Gesù dice di sé: io sono la verità, no? Però quando dice due volte in verità ti dico, ecco, è la verità che parla, e che parla con un'assoluta certezza, è molto più forte quasi, direi, di un giuramento, no? Nicodemo sente che Gesù parla di una nascita diversa, no? Ma non comprende, conosce solo la nascita dalla madre. Come può nascere un uomo che è già vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo della madre e nascere? La sua domanda retorica è posta proprio per ottenere una luce da Gesù. È evidente che la risposta, cioè la domanda retorica, nel senso che la risposta è no, cioè un uomo adulto non può entrare nel grembo della madre, perché chiunque lo può dire, ma questa domanda è fatta per sforzare l'interlocutore Gesù a dirgli qualcosa di più, perché non ha capito, no, questa nascita dall'alto, non ha capito che cosa vuole dire Gesù. Quindi la sua domanda retorica è posta proprio per ottenere una luce da Gesù. Nelle sue parole si riflette la sapienza umana velata di amarezza, consapevole del tempo che passa e dell'impossibilità di tornare indietro, di cambiare le esperienze negative della vita, di evitare le illusioni e le disillusioni. Potrei forse io, che sono vecchio, squarciare una seconda volta il grembo di mia madre e nascere? Magari potessi nascere con l'esperienza di una vita e allo stesso tempo vedere le cose in modo nuovo, come succede ai giovani che non hanno ancora vissuto. Ecco, io mi immagino che il colto Nicodemo, di fronte a quella nascere dall'alto, tu devi nascere in un modo nuovo, si fa venire questa nostalgia, cioè magari potesse succedere una cosa che non è mai successa nell'esperienza dell'uomo, cioè poter nascere, quindi con la freschezza della giovinezza, e allo stesso tempo però con l'esperienza di chi ha già vissuto una vita. Gesù allora gli spiega che parla di una nascita diversa da quella che lui conosce, non dalla carne e dal sangue, ma da Dio, dall'acqua e dallo Spirito. Noi possiamo dire dal battesimo, no? Noi che conosciamo la pienezza degli insegnamenti di Gesù, che Gesù gli sta un po' rivelando quella che noi conosciamo essere la nascita da figli di Dio, la nascita della vita nuova in Cristo, che viene dall'acqua e dallo Spirito Santo per noi in modo concreto attraverso il battesimo. Nicodemo non sa non capisce bene, si sorprende, si meraviglia. Gesù gli dice: non ti meravigliare, e riconoscere Dio che è spirito occorre nascere dallo spirito. Anche questo te lo dico in verità, è molto importante. Nicodemo è disarmato e non è poco per un fariseo, capo dei giudei. Ecco, vediamo che cosa, torniamo al Vangelo di Giovanni e vediamo quello che diceva Gesù, dove io mi ero fermato, no? Gesù dice: quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Quindi Gesù, fra l'altro, sta facendo con queste parole una bellissima rivelazione sullo Spirito Santo. Un po' tutto il Vangelo di San Giovanni e può essere letto anche come in questo modo, no? Cioè, sono tanti passi bellissimi e profondi in cui Gesù parla dello Spirito Santo, no? A me viene da dire a volte che è bellissimo contemplare le persone divine, perché nel Vangelo tutte si occupano di un'altra persona, cioè il Padre rivela, parla del Figlio, parla di Gesù e dice: ascoltatelo, è mio figlio prediletto. Gesù parla molto del Padre e Gesù parla dello Spirito Santo e poi dice che lo Spirito Santo parlerà di lui, no? Quindi ogni persona divina in fondo ci parla delle altre, ci rivela quali sono le altre, e Gesù ci rivela lo Spirito Santo con queste parole bellissime, no? E Nicodemo è disarmato, mi sembra di intravedere in lui questo sentimento, no? E non è poco per un fariseo, capo dei giudei, sta per arrendersi. Dimmi, mi intuisco che lui possa pensare così, dimmi come si potrà realizzare questo dono dall'alto, come avverrà, perché anch'io sono disponibile a ricevere questo dono. Gesù allora, ecco, infatti nel Vangelo di Giovanni dice, gli replicò Nicodemo: come può accadere questo? Abbiamo in queste parole di Nicodemo un po' una risonanza. È diverso, perché Nicodemo ha molti meno doni, no, rispetto a Maria, però una risonanza di quelle parole di Maria che chiede all'angelo come avverrà questo, no? Quindi è significano queste poche parole di Nicodemo comunque di un desiderio di conoscere, ma anche già di una certa disponibilità. E gli rispose Gesù: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. E io nel mio commento, nel mio libro, dico così: Gesù allora rincara la dose, forse con un sorriso, perché sennò il Vangelo non ci dice, non ci fa vedere Gesù, non ci fa neanche sentire il tono della voce, ma noi possiamo immaginarci che ci sia già, potremmo immaginarci queste parole come un po' dure, invece possono essere amabili con un sorriso. Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? Lo so che non le conosci, Nicodemo, te lo ricordo, perché tu apri il cuore e la mente, sto per rivelarti cose del cielo. Adesso sì che posso rispondere alla tua prima domanda, a ciò che tu davvero in cuor tuo volevi chiedermi, ma non osavi. Chi sei tu? Da dove vieni? Come puoi fare ciò che fai? Sei tu il Messia? Così ti aiuto nel processo di conversione che sta avvenendo in te. Il gesto che hai fatto nel venire da solo per liberarti dell'influenza negativa del tuo gruppo di appartenenza, che non accetta la mia testimonianza, è importante, ma deve essere portato a compimento. Gesù per la terza volta dice: in verità ti dico. Ecco, è interessante notare che per tre volte con Nicodemo usa questa formula, no, di solenne importanza, no? Ma poi passa subito al plurale, che gli permette di dire una forte verità senza accusare personalmente Nicodemo. Io questo ho pensato, no, che Gesù sta parlando con lui e a un certo punto, come ha fatto Nicodemo all'inizio, anche Gesù passa al plurale, però in questo caso non è, ovviamente Gesù non ha nessun problema a dire quello che pensa e ad affrontare il personaggio con cui parla in modo chiaro e forte, mentre il plurale usato da Nicodemo era un po' per nascondersi, un po' timidamente, per evitare di esporsi, da parte di Gesù è il modo di dirgli delle cose molto importanti e forti su di lui, in modo più, come dire, più garbato, più soave, ecco, non so se mi spiego, ecco. Quindi Gesù gli dice: ho cercato di rivelarvi il mistero di Dio e quello dell'uomo, con parabole prese dagli avvenimenti della terra, comprensibili a tutti, eppure non credete. Come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno può parlare di cose del cielo se non chi è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. Ecco, finalmente ha confidato Gesù chi è veramente il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Lui solo ci può parlare del cielo con sicurezza. Mi viene in mente che poi io nel raccontare questo episodio con Nicodemo mi fermo a un certo punto, no, del Vangelo di Giovanni, mentre le parole di Gesù poi continuano. Ricordo che siccome questo Vangelo noi lo leggiamo in alcune ferie del tempo di Pasqua, e che erano quei giorni in cui il Papa faceva la messa e si ascoltava tutta la sua omelia in diretta, e quindi sono stati ben 3 giorni in cui noi questo Vangelo spezzettato in 3 parti si legge durante le ferie di Pasqua. E il Papa a un certo punto diceva: questo episodio di Gesù con Nicodemo è proprio ricchissimo, c'è tutto dentro, no? C'è tutta la catechesi, c'è tutta la rivelazione del Signore, c'è la teologia, ci sono tante cose molto belle. Bene, quindi procediamo. Io vedo che Gesù finalmente si confida e quindi dice a Nicodemo quello che probabilmente era la sua domanda iniziale importante, no? Il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo, lui solo ci può parlare del cielo con sicurezza, è venuto ad abitare in mezzo a noi per salvarci, per questo verrà innalzato come il serpente di bronzo nel deserto. E Gesù parla di questo con Nicodemo: chi era morso dai serpenti e lo guardava veniva guarito. E in effetti, ecco, tornando al Vangelo di Giovanni, lo interseco un po' con il mio commento, Gesù, dopo che ha detto a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo, voi pensate che Gesù sta in qualche modo profetizzando la sua ascensione al cielo. Quindi...
Don Andrea,
sì.
C'hai 3 minuti.
Sì, sta parlando di tantissime cose, no? E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Quindi gli ha parlato a Nicodemo di questa figura, no, del serpente del deserto. Nicodemo capisce e non capisce. Per ora quell'essere innalzato capisce o non lo capisce, forse lo teme. Intanto è folgorato dalla profondità e dalla luminosità delle risposte di Gesù. Ha trovato risposta sovrabbondante a ciò che cercava. Gesù gli ha detto che doveva cambiare il cuore, che non avrebbe compreso fino in fondo le sue parole se non quando fosse nato dall'acqua e dallo spirito, che doveva abbandonare gli schemi e i pregiudizi dei farisei. Si sente trafitto dallo sguardo di Cristo. Quella luce lo penetra fino a una profondità dell'anima che lui stesso non conosceva. Quell'esperienza è già un po' nascere di nuovo. Si sente diverso, con una speranza di salvezza più profonda, basata su Dio che salva e non sulla propria scienza. E nessuno ha mai parlato come quest'uomo, va meditando in cuor suo. Pensate che il Vangelo di Giovanni a un certo punto, ecco, non dice più che cosa, cioè non dà più nessuna risposta di Nicodemo a tutte queste cose bellissime che dice Gesù, e però io mi immagino che lui rimane così. Quella notte Gesù non disse di no a Nicodemo, non disse no alla presenza di una madre per nascere di nuovo, e sulla croce disse di sì, se la madre è Maria, se la madre è la Chiesa. Anche Nicodemo lo capì quando schiodò il suo corpo dalla croce e lo depose nel grembo della madre.
Stupendo, don Andrea. Senti, prima di chiedere la benedizione, io vorrei ricordare agli ascoltatori, dato che questa trasmissione ormai ha 32 anni, no? Però forse gli ascoltatori nuovi non sanno qual è lo slogan, che neanche tu sapevi, vero?
No, neanche io. Me l'hai rivelato tu, ma privatamente.
Lo slogan della trasmissione è: la Madonna fa quadrare anche il cerchio. Cioè, praticamente noi siamo solo dei poveretti, insomma, ci mettiamo la nostra buona volontà, però che fa tutto alla fine, capiamo che è lei, capito, che coordina, eccetera.
E in effetti io, cioè, proprio direi che scrivendo questo libro ho avuto questa piccola illuminazione, cioè ho pensato, il Gesù dice, cioè, devi nascere di nuovo, lui dice, ma come posso entrare nel grembo della madre? E Gesù non gli dice, no, no, non è vero, non è questo che io pensavo, perché in fondo ho pensato, Gesù pensa, beh, un po' nel grembo della madre devi entrare, ma la madre è Maria, la madre è la Chiesa.
Bellissimo.
Che lo schiodò dal corpo, come dicono le immagini della deposizione, e lo diede in grembo a sua madre, forse in quel momento.
Bellissimo. Allora, una bella benedizione finale e poi ci risentiamo col sordomuto.
Sì, perché è la prossima trasmissione. Va bene, allora con molto affetto per tutti, con molta gratitudine per tutti quelli che ascoltano da Radio Maria, che pregano anche per me. Allora io vi do la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, che discenda su di voi, sulle vostre famiglie, sul vostro lavoro, sulla vostra gioia e anche sulle vostre tristezze, e rimanga sempre.
Amen, grazie. Ricordi sempre di pregare per noi, soprattutto ricordarci nella Santa Messa. A presto,
ciao, grazie.
Pronto, Padre Lorenzo?
Pronto, Don Tino, buonasera.
Buonasera, Padre Lorenzo, ecco. Siamo molto contenti che adesso stai leggendo questo libro che tu hai scritto, Caro Don, vero? Che sono le edizioni vocazioniste, se non sbaglio.
Sì.
Ecco, che ne hai scritte diverse di lettere al Caro Don, che tu immagini si chiami Don Silvano, vero?
Sì.
Bene.
L'altro discepolo di San Paolo.
Certamente. Allora vediamo oggi di cosa ci... di quale argomento ci parli? A te la parola.
La prima lettera si chiama Il Buon Libro.
Il Buon Libro.
Sì.
Ecco, inizia pure.
Benissimo. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti voi, pace a tutti voi. Che il Signore faccia scendere su di noi il suo Santo Spirito, fuoco di verità e di carità. Ecco, questa è la prima lettera che io virtualmente invio a un mio discepolo che si chiama Silvano. Caro Silvano, l'errore che molti presbiteri giovani commettono è che dopo l'ordinazione smettono di leggere libri di cultura biblica, teologica, mistica e ascetica, convinti che il bagaglio di cultura religiosa acquisito durante gli anni trascorsi nella facoltà teologica siano sufficienti per essere efficaci nella predicazione. Caro Silvano, a causa di questo errore, la loro predicazione diventa così come uno stagno di acqua appantanata, è vuota di parole e di pensieri freschi. Le loro omelie sono ripetitive, come delle poesie imparate a memoria. Per questo motivo, caro Don Silvano, non comunicano la vita dello Spirito, che è fuoco di verità. Tu invece ama i libri che ti fanno crescere nelle scienze religiose, che non si estingue in te la fame e la sete, la passione e il tormento del buon libro spirituale, teologico, ascetico e mistico. Sia per te un buon libro il dono più gradito è il dono più utile che tu possa fare agli amici, sia sempre un buon libro. Ogni libro buono che ricevi in dono o che compri, accoglilo allora come dono della divina provvidenza. La lettura attenta e meditata ti farà infatti crescere nella fede. Ogni libro buono che leggerai sarà come una stella che si accende nel cielo della tua mente e un nuovo fuoco di amore nel tuo cuore. Se quotidianamente ti dedicherai serenamente alla lettura spirituale, almeno per un'ora, vedrai che riceverai il carisma di comunicare e annunciare la parola di Dio in modo semplice, convinto ed efficace. Inoltre, la lettura spirituale nutrirà la tua conversazione con Dio, il quale vuole che tu preghi sempre, senza stancarti mai. Accetta e abbraccia dunque il tuo stato di perpetuo ed eterno discepolo del Verbo. Non sentirti mai appagato intellettualmente. C'è sempre da conoscere di più e meglio. La perpetua ricettività del Verbo è la condizione indispensabile per crescere nella conoscenza dei misteri del Regno dei Cieli. Vorrei anche ricordarti, caro Don Silvano, che la ricettività della parola di Dio esige da parte tua il silenzio attraverso la segregazione dal mondo e l'eliminazione di ogni cosa, pensiero o parola inutile. Il deserto e il silenzio interiore sono condizioni essenziali per non perdere alcuna parola divina, per tutte accoglierle, ricordarle, meditarle e serbarle gelosamente nel proprio cuore. Consacrati dunque alla perpetua lettura spirituale, non per diventare dotto, ma sapiente, per consacrarti alla perpetua orazione interna, per l'ascensione all'unione divina con il Signore, nella mente, nella vita di grazia e verità, e per consacrarti pure alla perpetua predicazione per tutti portare al Signore e unire a Lui. Che lo Spirito Santo ti dia il dono di comprendere in maniera comprensibile ogni parola divina che ricevi dalla lettura di un buon libro. Che Gesù Cristo ricolmi la tua mente e il tuo cuore della sua parola divina, perché la tua comunità fiorisca per la gloria di Dio e fruttifichi per il bene delle anime. Si spendono tanti soldi per cose inutili, ma non guardare a spese per un buon libro. Ti saluto affettuosamente nel Signore che verrà a giudicare i vivi e i morti.
Bellissimo. Senti, allora, vuoi che racconto la mia esperienza?
Sì, sì, come no, anzi, mi arricchisce la tua esperienza.
Allora, i 5 anni di teologia li ho considerati come un porre le fondamenta, no? Però io ho cominciato a studiare, leggere, eccetera, approfondire, soprattutto dopo la prima messa. E adesso che ho 51 anni di sacerdozio, continuo a farlo,
Bene, anche la mia esperienza, ecco quello che scrivo, caro Don Tino, o cari lettori, ascoltatori di Radio Maria, ecco, è tutta mia esperienza. Anch'io, quando ho terminato la mia teologia negli Stati Uniti, ho detto basta con i libri scolastici, voglio soprattutto leggere libri che mi fanno sempre più comprendere la preghiera. preghiera, l'unione con il Signore, per insegnare in maniera sempre più semplice. Sai, Don Tino, io ho una devozione particolare con San Domenico, il fondatore dei Domenicani.
Certo, certo.
Perché gli chiedo sempre, ecco, il suo carisma che ha avuto nel frazionare la parola di Dio in maniera molto semplice e molto, molto comprensibile, sia per i bambini, gli adolescenti e anche per quelli adulti nella fede.
Molto bene, padre. Adesso vediamo il nuovo argomento, quale sarà?
Bene. I movimenti ecclesiali nella parrocchia.
Molto bello, anche questo argomento importantissimo.
Caro Silvano, nella tua ultima mi chiedevi qual è il comportamento, l'atteggiamento che devi avere verso i movimenti ecclesiali che dopo il Concilio Vaticano II, grazie ad una rinnovata Pentecoste, stanno fiorendo nella Chiesa. Prima di tutto vorrei subito dirti che questi movimenti sono la ricchezza della Chiesa, come vorrei che in diocesi ogni comunità parrocchiale diventasse luogo o comunità di piccole comunità che, guidate separatamente dal pastore e animate dallo stesso spirito, difendano e facciano crescere la Chiesa in santità. Come una nazione ha vari tipi di milizia, specializzate ciascuno per un particolare impiego, per lo Stato, per la sua difesa e custodia, così la Chiesa viene difesa e custodita da questi movimenti di fede, avendo ognuno un carisma particolare per il bene di tutti. Quindi, caro Silvano, la prima regola fondamentale da tenere a mente è non spegnere lo spirito, non disprezzare i movimenti, esamina i loro carismi e tieni ciò che è buono e viene dallo Spirito Santo. Per esperienza personale ti posso dire che i membri di queste comunità hanno una fede più viva e più illuminata, uno zelo più fervente nell'evangelizzazione, un amore più forte verso la Chiesa e un cuore più generoso verso le necessità della Chiesa. I movimenti sono doni dello Spirito, per questo guai a rifiutarli. Se tu li rifiutassi, negheresti alla tua comunità parrocchiale la possibilità di avere un continuo slancio missionario. Certo, i membri di questi movimenti sono come figli che, vivendo in continuo contatto con il padre, ti creeranno continui problemi e ti impediranno di stare comodo. Ma tu non sei stato ordinato presbitero per stare comodo, bensì per dare la vita ai fratelli, come il buon pastore ha dato la vita per noi. Accogliendo i movimenti nella tua parrocchia, non avrai più tempo per te stesso. Ci saranno più fedeli che ti chiederanno di guidarli spiritualmente. Sarai molto più impegnato nel catechizzare e nell'amministrare il sacramento della penitenza. Coinvolto più intensamente nell'apostolato, anche tu crescerai nella conoscenza della Sacra Scrittura e nel desiderio di dare la tua vita a Gesù Cristo. Quello che io da presbitero anziano posso dirti è che ci sono molti ministri della parola e dell'Eucaristia che sono ignoranti delle Sacre Scritture, e come dice San Girolamo, chi non conosce le Sacre Scritture non può conoscere Cristo Gesù. Nei movimenti attuali vedo tante belle cose, amore per la Sacra Scrittura, per la Chiesa, per la liturgia, nascite di nuove vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale, zelo per l'evangelizzazione. È una cosa importante che vorrei ricordarti, caro Don Silvano, è che i giovani si trovano a fare un cammino di fede, soprattutto in questi movimenti ecclesiali. La domenica sono pochissimi quei giovani che frequentano l'Eucaristia, direi che sono come mosche bianche. Ebbene, caro Don Silvano, però che questi movimenti non vengano lasciati soli nel loro cammino spirituale. Essi hanno bisogno di essere guidati con sapienza, prudenza e con autorità educativa. Senza una guida sicura si corre il rischio che essi inizino a creare una chiesa parallela. C'è un'ultima cosa infine che vorrei dirti, caro Don Silvano, ed è questa. Conoscendoti più da vicino e condividendo il desiderio di conoscere, amare e servire Gesù Cristo, molti membri di queste realtà ecclesiali inizieranno a nutrire un affetto grande e sincero per te e diventeranno seri ed attivi collaboratori nel tuo ministero. Questi membri vedranno il tuo sudore, la tua vita data per Gesù Cristo e ti ameranno di più. Non ti faranno mancare di niente. La pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con il tuo spirito, come se tutta la tua comunità e su tutta la tua comunità parrocchiale. Amen.
Bellissimo. Volevo chiederti, Padre Lorenzo, se anche nella tua parrocchia ci sono i movimenti.
Sì, attualmente c'è un movimento di rinnovamento nello spirito,
sì.
E che è molto fervente, ma poi anche se a molti sacerdoti non piace quello che sto per dire, ma se Radio Maria, se tu Don Tino mi stai chiamando ormai da più di 15 anni e se lo Spirito Santo mi ha indotto a scrivere molti libri e sono ecco il direttore di una rivista di spiritualità, è perché dal 1984 sono coinvolto, avevo appena, forse non mi ricordo, 40 anni o qualche anno in più, sono coinvolto in un cammino che ama la parola di Dio, che ama l'Eucaristia e l'unione fraterna e che ha una metodologia stupenda, che è la metodologia della Chiesa primitiva. Caro Don Tino, questo movimento si chiama neocatecumenale.
Ah sì, lo conosco benissimo, c'è qui anche a Milano, molto sviluppato.
Anche se il compianto Cardinale Martini, molto sapiente, non era a favore di questo cammino neocatecumenale, io lo so. Però grazie a questo cammino che in me è nata veramente una vera conversione, mi sto ancora convertendo, è chiaro, perché la conversione è graduale e successiva, però io devo ringraziare a questo cammino perché poi lo spirito che ricevo in questo cammino, la parola che ricevo in questo cammino, ecco, per me lo comunico alla domenica ai membri che vengono a celebrare l'Eucaristia.
Certo.
A volte è una parola molto autentica, forte, sincera, non è per tutti, è chiaro.
È quello che è partito da Chico, no? Chico Arguello.
Arguello, sì.
Sì, sì, che c'è ancora. Deve essere molto anziano, però c'è ancora. Allora adesso l'ultima lettera.
Bene, quest'ultima lettera, dunque, è proprio del presbitero suscitare vocazioni al presbiterato.
Molto bene, altro argomento importantissimo.
Sì. Bene, caro Silvano, per il tuo settimo anniversario della ordinazione presbiterale desidero inviarti affettuosi pensieri augurali. Possa tu continuare a credere sempre di più nella potenza del tuo sacerdozio, dono grande che il Signore ti ha fatto per la sua gloria, per la tua santificazione e per il bene spirituale della tua parrocchia. Ti ricordo di rinnovare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mani del tuo vescovo. Ti ricordo anche che Dio non ti ha dato, anzi, non ci ha dato uno spirito di timidezza, di debolezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Se il Signore si degnasse di rivelarti la potenza del sacerdozio in tutta la sua pienezza, per la paura e lo spavento che ne avresti, ti inginocchieresti davanti ad esso, esclamando, come Pietro dinanzi a Gesù, allontanati da me, perché non sono degno di tanto onore, di tanta gloria e di tanta potenza. Sì, di fronte alla missione del sacerdote scelto da Dio tra gli uomini per essere strumento della sua gloria e della sua misericordia, si può rimanere impauriti, così come Isaia si spaventò quando vide la gloria e la potenza di Dio mentre officiava all'altare. Più credi nella potenza del tuo sacerdozio, più grandi saranno le opere che farai nella Chiesa di Gesù Cristo per glorificare Dio e beneficare gli uomini. L'opera delle opere, che è frutto di una vita sacerdotale vissuta in pienezza, è il suscitare, promuovere e curare le vocazioni al sacerdozio ministeriale. Tu, caro Don Silvano, non puoi essere un sacerdote come albero sterile. Il Signore ti chiama ad essere fecondo, a suscitare altre vocazioni alla vita sacerdotale. Molti sacerdoti, purtroppo, non credendo nella potenza del loro sacerdozio, non hanno nessun interesse o zelo nel suscitare o promuovere le vocazioni al sacerdozio ministeriale. Questi sacerdoti possono essere considerati, come già ti ho detto, come alberi sterili. Rendo gloria a Dio per il fatto che tu invece, nonostante i pochi anni di sacerdozio, abbia già inviato alcuni giovani in seminario. Il suscitare, promuovere e curare le vocazioni alla vita sacerdotale è proprio del sacerdote che crede nella potenza del suo sacerdozio. Continua allora a rendere attrattivo in mezzo ai giovani il tuo sacerdozio, che esso possa risplendere in tutta la sua bellezza e potenza, non solo davanti ai giovani, ma anche davanti a tutto il gregge che il Signore ti ha affidato. I fedeli poi, vedendo e gustando i frutti della potenza del tuo sacerdozio, ti ameranno sicuramente e ti sosterranno nella tua missione. Inoltre, impareranno a pregare per tutti i sacerdoti, perché rimangono fedeli alla loro vocazione. Il tuo sacerdozio diventerà sempre più attrattivo se coltiverai la vita dello Spirito. L'essenza del sacerdozio è unione e comunione con Dio. Il sacerdote, infatti, è principalmente uomo di Dio. Se non è uomo di Dio, il suo ministero è solo attività esteriore, inefficace e sterile. La linfa del ministero sacerdotale è la preghiera, cioè il vivere alla presenza di Dio. il crollo di molte vocazioni sacerdotali è dovuto ad uno zelo svuotato della spiritualità. Il tempo dedicato alla presenza di Dio Trinità non è perso o sprecato, è invece tempo per acquisire forza, sapienza, innocenza, speranza e soprattutto carità. Il caro
bellissimo
Silvano, il 30 maggio,
ecco
il 30 maggio sia un giorno di festa nella tua parrocchia, e a dire il vero, adesso interrompo, ho finito quasi la lettera, ma il 30 maggio scorso io ho celebrato i miei 50 anni di sacerdozio, sono stato ordinato negli Stati Uniti, dove sono stato lì per 10 anni, ho imparato molto anche dai nostri fratelli pastori protestanti, soprattutto per l'amore delle sacre scritture, Don Tino.
Certo, certo, dunque allora...
La termino questa lettera, è finita, eh? Il 30 maggio allora sia un giorno di festa nella tua parrocchia, perché la tua comunità veda la tua gioia nell'essere sacerdote, perché tu cresca nella consapevolezza che il Signore sta facendo grandi cose in te. Il maligno non ti risparmierà percosse e persecuzioni, perché egli sa che percuotendo il pastore le pecore si disperderanno. Ma tu resta fedele a Cristo attraverso la preghiera ed egli ti darà il dono della perseveranza. Il Signore sia sempre con te, caro Don Silvano.
Ecco, ci uniamo, gli ascoltatori lo sanno già, questa tua conversazione andrà in onda il 6 agosto, che è il giorno 42 anni che morì Paolo VI, però la registrazione è stata fatta il 27 di maggio, quindi 3 giorni prima del tuo 50° di sacerdozio, delle nozze d'oro sacerdotale. Quindi con tutti gli ascoltatori di Radio Maria ti facciamo i migliori auguri e preghiamo per te, ma anche tu prega per noi e ricordaci soprattutto nella Santa Messa. Ci dai una bella benedizione proprio nel 50°.
Bene, che lo Spirito Santo scenda su tutta la Chiesa e susciti molte vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale e susciti un diluvio di santi e di opere sante. Amen. Ecco. Buonanotte a tutti voi.
Grazie, a presto, grazie Padre Lorenzo.
Grazie sempre, ciao.
Ciao, ciao. Pronto Giacomo?
Ciao carissimo Don Tino, buonasera.
Buonasera Don Giacomo. Allora oggi è il giorno della trasfigurazione e come ricorderai 42 anni fa morì il grande Papa Paolo VI. E quindi è giusto ricordarlo. A te la parola.
Grazie, grazie. Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Maria in questa calda serata estiva e nella gioia di questa festa della trasfigurazione del Signore nel ricordo del Papa San Paolo VI. Io ero un ragazzino, allora mi ricordo che ero in montagna e arrivò la notizia e vedemmo sulla televisione la notizia della morte di Paolo VI. Cari ascoltatori, iniziamo come è nostra consuetudine da un episodio della vita di San Giovanni Calabria. 6 dicembre del 1935. Tutto è pronto a Verona per l'inaugurazione di una nuova casa. Infatti una benemerita famiglia di Verona ha regalato a Don Giovanni Calabria una casa colonica nel rione di San Pancrazio, poco distante dall'Adige, con annesso un fertile appezzamento di terreno, perché Don Giovanni vi collochi i suoi ragazzi. È una provvidenza grande. L'inaugurazione della casa è fissata per l'8 dicembre, 2 giorni dopo. Ma quel 6 di dicembre, improvvisamente, arriva una lettera del vescovo di Verona, che era Monsignor Gerolamo Cardinale, che annuncia tutto è sospeso in attesa di chiarimenti. Una doccia fredda, diremmo noi. ma in realtà Don Calabria non si agita, non comunica a nessuno questa sospensione, ma si ritira in preghiera. Prima di proseguire nel racconto, contestualizzo anche la situazione per capire come mai il vescovo era intervenuto così. Siamo nel 1935, da pochi mesi era iniziata la visita apostolica. Per chi non sa cos'è, sarebbe come un commissariamento della Santa Sede, commissariamento che scatta quando un vescovo fa una denuncia perché ha dei dubbi su una congregazione religiosa. Infatti il vescovo di Verona aveva denunciato a Roma che sospettava, lo dico in parole semplici, che Don Calabria non seguisse le costituzioni della congregazione, tenendo più in conto i fratelli laici rispetto ai sacerdoti. Questo è il succo della questione. Roma designò un visitatore apostolico nella persona dell'abate Emanuele Caronti, famoso liturgista, era abate dell'abbazia benedettina di Parma, di San Giovanni, il quale visitatore nel giro di pochi mesi aveva già condotto le sue indagini e attraverso queste si era fatto un'idea molto positiva di Don Calabria. Il vescovo invece non aveva ancora riacquistato piena fiducia in Don Calabria. Allora il vescovo ebbe paura e bloccò quella inaugurazione precedentemente autorizzata. Ma torniamo allora a quel 6 di dicembre. Don Calabria non si turba di fronte al diniego, ma si raccoglie in preghiera. Nel tardo pomeriggio di quel giorno, l'abate Caronti, quindi ci trasferiamo con la nostra immaginazione a Parma, che si trovava nella sua abbazia, durante il canto dei Vespri, venne turbato da un forte e chiaro richiamo interiore. Va a Verona da Don Calabria. L'abate non gradiva questa idea che gli passava per la testa, gli pareva una fantasia, era contrariato, tergiversava, non trovava motivi di fare quel viaggio, ma quel richiamo interiore continuava ad assillarlo: va a Verona da Don Calabria. Dopo il vespro c'è la cena, poi torna in stanza, nel silenzio di nuovo quel pensiero: va a Verona. Ma diceva a se stesso: non ho motivo di andare a Verona. E nel tentativo di liberarsi da questo pensiero, chiama perfino il monaco che era infermiere e medico e si fa visitare. Ma questi gli dice: padre, lei sta benissimo. Di nuovo quel pensiero. A un certo punto, siamo ormai nella notte, chiama il monaco che gli faceva da segretario e gli dice: questa notte mi servirai la messa, faremo la messa e poi mi accompagnerai alle 5 in stazione che prendo il treno per Verona. Anche il segretario rimane meravigliato, ma non era in programma questo. E così, ancora nel buio, prende il treno come se fosse in un sogno. Certo, l'abate sapeva che il vescovo di Verona aveva un atteggiamento negativo nei confronti di Don Calabria e delle sue opere, che aveva appunto denunciato il tutto a Roma, ma le cose sembravano sistemate. Comunque arriva a Verona. Arrivato in stazione prende il tram, scende in piazza Isolo e poi infila la stradina che sale su in collina a San Zeno in Monte. Arrivato all'altezza della casa di Santa Toscana, dove ci sono le suore, incontra Don Luigi Pedrollo, che era il vicario di Don Calabria, che sta scendendo per fare la messa alle suore, e Don Pedrollo, vedendo l'abate Caronti, esclama: oh, ma Don Calabria e lei avete il telefono senza fili? L'abate rimane senza parole e continua Don Pedrollo: il padre Don Giovanni desidera intensamente il suo incontro. Ancor più meraviglia. Prosegue, finalmente arriva alla portineria, sorpresa. c'è Don Calabria sulla porta, il quale dice: padre, l'aspettavo. Ancora più meraviglia. Entrano dentro, salgono nello studio di Don Calabria, si siedono, stanno per cominciare a parlare quando squilla il telefono. Risponde il Don Calabria, era il vescovo. Il vescovo che dice: io ho bisogno nei prossimi giorni di parlare assolutamente con l'abate Caronti. Don Calabria gli dice: è qui davanti a me.
Caspita.
Un'altra del vescovo. Allora dice: passami l'abate. E gli passa l'abate. E il vescovo gli dice: vengo immediatamente lì, ho bisogno di parlare. Allora l'abate gli dice: non si disturbi, eccellenza, vengo io da lei. E quindi scende in episcopio in città. Entra nell'episcopio. Quando entra c'è una grande scalinata che sale su al primo piano nell'appartamento vescovile. Il vescovo da sopra comincia a esclamare: ho sbagliato tutto, ho sbagliato tutto. E accoglie l'abate e parlano per 2 ore e tutto si rappacificò, tutto si risolse a favore di Don Giovanni. Il vescovo riconobbe di averlo giudicato male. E così l'abate poté in giornata rientrare sereno a Parma e poter festeggiare il giorno dopo la festa dell'Immacolata. E sarà proprio l'abate Caronti che al processo di beatificazione di Don Calabria, sotto giuramento, testimoniò questo fatto straordinario che vi ho raccontato. L'8 dicembre del 35, dunque, Don Calabria, con una emozionante funzione religiosa, tra canti, suoni di banda e sventolio delle bandierine colorate, tutti fatti dai suoi ragazzi, inaugura la casa di San Pancrazio. E le sue parole per quella circostanza furono: lode alla provvidenza, qui ha fatto tutto il Signore. Ed era davvero vero proprio questo.
Bellissimo, era un abate benedettino?
Benedettino, sì, sì, sì.
Ed era visitatore apostolico, non ho capito.
Sì, era stato designato visitatore apostolico per la congregazione di Don Calabria quando appunto è stata fatta la visita apostolica.
E abitava a Parma?
Sì, Parma.
Quindi questo è avvenuto il giorno di Sant'Ambrogio, 7 dicembre.
Esatto, esatto, proprio quel giorno lì, sì, sì, sì.
Tutto combinato dall'alto, dalla provvidenza, eh?
Eh sì, Don Calabria ha pregato e Dio ha mosso tutto.
Benissimo, bello, avanti.
Ecco, e ora veniamo, cari ascoltatori, alla lettura di alcuni passaggi di un libro che abbiamo già conosciuto qualche anno fa, L'Instaurare Omnia in Cristo, scritto da Don Calabria. Ecco, questo libro che richiama al Vangelo.
Scusa un attimo, sì. Ma tu hai detto che Paolo VI, dato che oggi ricordiamo la morte, teneva sul comodino che cosa?
La Apostolica Vivendi Forma, che quello è il primo libro di Don Calabria.
Quello che tu hai commentato lungamente.
Esatto, quello che ho commentato per primo in queste trasmissioni.
E tutte le sere, prima di dormire, leggeva questo libro.
Certo, perché era per sacerdoti ed era proprio sulla riforma della Chiesa in base al Vangelo e la riforma dei sacerdoti. Quindi il Papa Paolo VI, avendo il grande compito del concilio, prendeva da questa fonte.
Bello, io ne ho 2 copie. Prosegui pure.
Ecco, Don Calabria scrive cominciando a confutare le filosofie del suo tempo che noi conosciamo. Si rimprovera al cristianesimo di svirilizzare l'uomo. E qui cita Nietzsche. Per Nietzsche la religione è un caso di alienazione della personalità. Oggi però c'è un'altra cosa chiara, è proprio la decadenza della personalità umana. Il pensiero filosofico moderno è deprimente. Per lo storicismo l'universo, il mondo dell'uomo sociale o socializzato è questo mondo che si muove nel tempo con un continuo flusso, perché concepito entro i limiti di natura e senza una dimensione spirituale. La spinta al domani non conduce al di sopra dell'uomo, a nessun fine superiore, è solo materiale. E poi cita l'esistenzialismo. Per l'esistenzialismo l'uomo è l'individuo solo, conscio della propria disperazione e della propria angoscia di superamento. La società è un pullulare di io distaccati e incomunicanti, per i quali la vita è solo una lenta agonia consapevole in preparazione della morte. E poi cita il materialismo. Il materialismo filosofico di Marx parte dal principio che il mondo è per sua natura materiale, che i molteplici fenomeni del mondo rappresentano aspetti diversi della materia in movimento, quindi non ha bisogno di nessun spirito universale, cioè l'uomo non ha più bisogno di Dio. E così, negato Dio, negata l'anima immortale, tutto finisce con la morte. E l'uomo è valutato solo in quanto è capace di produrre e di riprodursi. Ed esclama San Giovanni Calabria, quale devastazione della persona umana.
Don Giacomo,
sì.
Se non sbaglio, questi due filosofi, Nietzsche e Marx, sono quelli che hanno ispirato uno il nazismo e l'altro il comunismo, vero?
Certo.
Ecco, si è visto...
Ma già da allora, appunto, un Calabria conosceva, sì. È un disastro quello che hanno fatto, sì. La personalità cristiana, il cristianesimo, è il fastidio e il potenziamento della persona umana. E qui Don Calabria cita Charles Péguy, il cristiano è un uomo più lo Spirito Santo, ossia la dimensione spirituale con la presenza di Dio. Che cos'è il Vangelo? Il Vangelo, l'abbiamo visto, è Gesù Cristo. E chi è Cristo? Cristo è il Figlio di Dio che si è fatto uomo come noi. A quale scopo? Per salvare l'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio. Se l'homo animalis arriva a reclamare qualche rispetto per la sua dignità, ciò avviene perché, dopo Gesù, l'uomo Dio, si respira nel mondo tutta un'altra aria. Sì, è stato il Vangelo a scoprire al mondo l'essere umano nel suo valore personale. Cristo è la verità che libera, come dice il Vangelo, perché rivela l'uomo nella sua intima essenza e dignità di persona. Gli dà consapevolezza dei suoi diritti, lo redime dalla tirannia dell'ambiente, mettendolo al di sopra di tutto come portatore dell'immagine di Dio e quindi figlio ed erede di Dio Padre. Ogni uomo è un principe di sangue, appartiene a una classe regale, come proclamano Pietro e Giovanni negli Atti. La regalità di Cristo è dunque la regalità dell'uomo ed è l'affermazione della dignità della persona umana. Poi San Giovanni Calabria cita un altro grande, Georges Bernanos, famoso per il suo diario di un curato di campagna, grande scrittore cattolico francese. Scrive Bernanos: anche la più piccola verità di fede è un mondo di gioia, dove l'anima nostra può dilatarsi quanto vuole. Tutto ciò però suppone la conoscenza della verità di Dio. E continua Don Calabria, e qui cita un altro grande, Don Carlo Gnocchi, ecco, oggi agli onori degli altari, beato, che tra l'altro è morto, mi sembra, nel 56, due anni dopo Don Calabria. Sottoscriviamo quindi a due mani quanto scrive Don Carlo Gnocchi. Bisogna dare ai giovani una soda formazione teologica e spirituale. È ora di parlare di teologia anche per i laici. Invece di perderci in dettagli e in precetti moralistici, bisogna dare idee di fede e di Vangelo. Vi sono nel cristianesimo verità che impongono la purezza come esigenza indispensabile. l'inabitazione di Dio in noi, la grazia, il corpo mistico, la fedeltà sponsalizia e di tutto il cristiano a Cristo, la glorificazione della carne in paradiso. Michelangelo, dipinta la volta della Cappella Sistina, non poteva più guardare in terra. La contemplazione delle realtà soprannaturali rende vili le lusinghe terrene. Queste le parole del beato Don Gnocchi. Continua Don Calabria: bisogna trasmettere il fascino di Dio. Dio appaga anche i sensi quando questi sentono il fascino dello spirito. Ma se Dio si presenta piccolo ai miei occhi, allora io vado in cerca di altro. E qui San Giovanni Calabria cita tre passi della scrittura. Sapienza 15. Conoscere te Dio e la perfezione della giustizia e comprendere la giustizia e potenza tua è radice di immortalità. E in Osea 6 è detto che il Signore ama la conoscenza di Dio più che tutti gli olocausti. E Gesù stesso nella grande preghiera al Padre nel Cenacolo dirà, Giovanni 17, la vita eterna è conoscere te, o Padre, solo vero Dio, e Gesù Cristo mandato da te. A questi tre scultorei passi scritturali, nei quali è Dio che parla, se ne potrebbero aggiungere tanti altri. Conoscere dunque, conoscere il Padre, conoscere Gesù, conoscere lo Spirito Santo. E poi qui San Giovanni cita l'altro grande amico, il Cardinal Schuster di Milano. Arcivescovo Cardinal Schuster, in dicendo per la sua diocesi, quindi Don Tino e anche la tua, un congresso catechistico, osserva: si lamenta che la fede è in regresso e che di conseguenza diminuisce fra le masse anche il senso morale. Non potrebbe essere diversamente. Credere a chi? A che cosa? Quando l'ignoranza catechistica è tanta che un immenso numero di fedeli ignorano persino i misteri principali della fede, cosa volete che gli uomini credano? Quando manca l'oggetto della fede, che è la verità da Dio rivelata e insegnata dalla Chiesa. Senza la conoscenza di Gesù Cristo e del suo Vangelo, qui dice proprio una frase provocante il Cardinal Schuster, senza la conoscenza di Gesù e del suo Vangelo, le feste giubilari, le processioni eucaristiche, i congressi mariani, eccetera, riescono sterili perché mancano della loro base. Noi adesso viviamo del patrimonio religioso che ci hanno trasmesso i nostri avi. Ecco, queste sono le parole del Cardinal Schuster. E Don Calabria prosegue: è un punto di capitale importanza per la rinascita di un mondo migliore. È un punto che a noi sacerdoti e religiosi deve stare a cuore sopra qualsiasi altra cosa. È il problema da risolvere quanto prima, senza indugi. L'annuncio della fede. Non è lecito regolarsi coi criteri del passato. Se i grandi padri dello spirito dei secoli passati risorgessero oggi, si renderebbero certo conto dello stato delle cose e si adatterebbero oggi alle necessità di questa ora singolare. Come parlare oggi alla gente, supponendo che tutti siano d'accordo come una volta sulle verità di base dell'esistenza di Dio e dell'anima? Come ignorare che da tante cattedre si lavora ad approfondire il pregiudizio che la scienza esiga il materialismo e l'ateismo? Chi non sa vede che anche i frequentatori assidui delle nostre chiese sentono il disagio dell'ambiente in cui vivono e non sono immuni al tossico del dubbio che penetra ovunque? È assolutamente necessario creare convinzioni chiare e profonde in materia religiosa e non delle semplici e fredde cognizioni. E poiché oggi è così difficile portare la gente in chiesa, tocca a noi sacerdoti andare alle case dei cristiani. Fino a qualche tempo fa ci si poteva arrivare in qualche modo con la stampa. Oggi abbiamo nuovi mezzi, ci si può arrivare con la radiofonia e con la televisione. A quei tempi erano questi i mezzi di comunicazione, oggi aggiungeremo anche quei nuovi mezzi. Radio Maria è una radio che ha proprio come vocazione la evangelizzazione, oltre che l'annuncio dell'amore di Maria, di Gesù e di Maria. Continua Don Calabria, si deve anche dubitare che la debolezza di convinzioni derivi da una predicazione religiosa nella quale l'annuncio della fede lascia molto a desiderare. E deve trattarsi di un andamento vecchio se negli anni seguenti alla prima guerra mondiale il celebre cardinal Mercier, primate del Belgio, doveva rimproverare i suoi sacerdoti la, qui è messa tra virgolette, la crudeltà di esigere la pratica della morale senza l'esposizione attraente e persuasiva delle verità del Vangelo. Chi può inoltre negare che anche in molteplici libri di meditazione la preferenza assoluta delle considerazioni è assegnata alla parte morale in confronto dell'attenzione della pur reclamato annuncio della fede? L'attenzione è rivolta in modo prevalente all'uomo, alle sue magagne, mentre Dio è più supposto che presente. La contemplazione di Dio in se stesso e delle sue meraviglie è quasi ignorata, mentre invece contemplare è l'attività del cristiano. La morale separata dalla fede cessa di essere cristiana. Questa è una delle cause dell'attuale crisi religiosa. Noi dobbiamo tornare alle pure e genuine fonti del Santo Vangelo. Ho ancora qualche minuto, Dentino?
Tre minuti.
Dopo aver ribadito l'importanza dell'esperienza autentica di fede, San Giovanni Calabria constata, guardando al suo tempo, la preoccupante crisi della preghiera. Scrive: primo, è sparita la preghiera dalla vita personale, familiare e sociale. Quanti sono quelli che si conservano veramente fedeli alle preghiere del mattino e della sera? Quante le famiglie che hanno conservato la pratica della recita in comune del Santo Rosario? E non parliamo della preghiera pubblica dello Stato, che il laicismo ha bellamente accantonato. Secondo, il tecnicismo ha invaso il campo religioso. Quanti sono coloro i quali sostano davanti a un tabernacolo prima di un lavoro, di una conferenza, di una seduta, di un'azione di apostolato? Quante volte vi capita di sentire un appassionato invito alla preghiera in appoggio all'azione esterna? E conclude San Giovanni Calabria, e concludiamo anche noi: cari sacerdoti, si constata un sopravvento dell'attività, una specie di naturalismo apostolico, e questo costituisce per la conquista spirituale del mondo una vera catastrofe. Senza di me non potete far nulla, ha detto Gesù. Ma che faremo senza la preghiera nel campo della grazia? E con questa bella domanda, ecco, saluto tutti gli ascoltatori, una domanda che ci fa proprio tanto pensare.
Guarda, ci sono ancora due minuti, volevo dire tutto oro colato e tutto attualissimo, vero?
Sì, veramente, sì.
Anche questa pandemia, eccetera, pochi parlano di preghiera, pochi parlano di Dio che può tutto, eccetera.
È stata una delusione proprio in questo senso, sì, perché ci si aspettava di più, che quando c'è uno scossone sei più portato a pensare alle cose essenziali come l'aiuto del Signore e il padre di... Comunque speriamo che il Signore senz'altro ha seminato tanto.
Certo, oltre, ho capito che Don Calabria, oltre che un profeta, era anche un uomo di cultura.
Sì. si informava molto, leggeva molto, oltre che scrivere molto.
Molto
bene. Lavorava
molto. Grazie di tutto, Don Giacomo. Adesso una bella benedizione sugli ascoltatori, perché facciano tesoro di queste meravigliose verità che Don Calabria ci ha trasmesso.
Volentieri. Signore Gesù, invoco la tua benedizione su tutti gli ascoltatori in qualsiasi luogo siano in ascolto. Per intercessione di Maria Santissima e di San Giovanni Calabria, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie di tutto, continua a pregare per noi, ricordarci soprattutto nella Santa Messa.
Volentieri, grazie a te.
A presto. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.